Questo programma è offerto da...
Fin dall'inizio ho cercato un contadino che vive all'ombra di quella collina e che canta come
trattori, palmizio, meno c'è, meno si rompe.
Gioca da 1:20 la partita tra Barcellona e Milan al Camp Nou di Barcellona, 0-0 il punteggio. Buona serata, benvenuti a Punte di Champions, un'edizione di emergenza, non tanto perché siamo in emergenza dal punto di vista tecnico, ma cosa che non siamo, però in emergenza dal punto di vista dei tempi, più che altro perché ho fatto una corsa per venire qua a fare la diretta che non avete idea. Buona serata da parte di Eric Ganzerli anche per Fabio De Nardi. Buonasera Fabio.
Buonasera a tutti.
In condizioni spero migliori rispetto a quelle di ieri sera.
Ci vuole anche poco.
Questo è vero.
Alla fine non potevo mancare alla questa serata di gala, la partita tra il team Neymar e team Barba.
Aspetta un secondo
ci stiamo prendendo l'altra squadra di Milano.
Ah, ok, perfetto. Va bene. Buonasera.
E noi ci stiamo finalmente, la mia dorata si sta prendendo.
La tua dorata è diventata, sì, adesso addirittura.
La mia dorata.
Va bene.
L'altra squadra di Milano.
Buonasera Fabio, buonasera anche Andrea Negro che è collegato con noi. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti.
C'è un'azione tra l'altro adesso del Barcellona, ma recupera la difesa del Milan. Milan che ha qualche novità in formazione, ma ve ne daremo conto tra qualche istante. Buonasera a Mattia Di Noia, anche intanto
buonasera,
che si è collegato.
Buonasera.
Tutto a posto Mattia?
Sì, ho avuto le mie belle soddisfazioni oggi.
Ok, va bene.
Fabio, devo farti leggere una cosa.
Tanto nulla può superare quello che ho visto oggi.
No, può superarla perché
Oggi ho avuto soddisfazioni una via all'altra.
Ah sì, specialmente da un libro in uscita? Da un libro in uscita, un libro
dal tuo genero.
Esatto,
soprattutto
il mio futuro genero ha detto solo la verità, cioè che la mia amata è una perseguitata politica.
Certo, sì, come no, va bene.
Sì, l'ha detto in un modo un pochettino diverso.
Sì, in un modo alquanto discutibile, se mi si passa, se mi si passa l'espressione.
Ma la mia zuccherina.
La tua cosa?
Mia zuccherina.
Ma basta, ma che tristezza.
Il credo che inizi con la Z. Ma
tanto c'è stato un calcio di punizione. Guarda, ecco, tratto inquadrato. Ecco, grazie a Dio. Io, grazie a Dio, su Premium. Grazie a Dio, su Canale 5 non mi sto facendo vedere, ma hanno appena inquadrato la famiglia Adams, ovvero Galliani e Barbara Berlusconi, presenti in tribuna a Barcellona.
Di questa donna che tra poco si prenderà.
Cosa?
Una delle società più gloriose del calcio italiano.
Mondiale. Quando hai detto si prenderà, onestamente ho tremato, perché conoscendoti potevi andare a parare onestamente da tutte le parti. Comunque dicevamo...
Quello trano molto.
Ah, vabbè, ok. Lasciamo perdere, grazie, per favore. Dicevo, come... Ecco, adesso devo anche settare tra l'altro i microfoni, così almeno non vengo escluso quando parlo. C'è un attacco adesso del Barcellona, si è perso un calcio di punizione pochi secondi fa da parte del Barcellona, col pallone che però è finito non tito lontano dalla porta difesa dal portiere del Milan, Abbiati.
Ma siamo vecchio stile oggi?
Cioè? Non ho capito.
No, non siamo in diretta vecchio stile.
No, perché siamo in diretta video, siamo regolarmente in diretta video.
No, lo so, ma il vecchio stile intendevo quella che non ci sei tu che fai la regia.
Ah sì, no, ci sono, io lo sto facendo io.
Appunto, allora non siamo in diretta.
No, perché
vecchio stile è la regia automatica di Google.
Esattamente,
sarete,
sì. No, anche perché, perché la roba l'ho vista ieri sera, è diventato Barcellona in area di rigore, c'è Messi che viene anticipato all'ultimo secondo da un difensore del Milan che mette il pallone in fallo laterale, inquadrato l'altro personaggio più atteso di questa serata, ovvero Massimiliano Allegri, pesantemente a rischio con la sua panchina. Attenzione intanto al Milan che deve costantemente difendersi. Conclusione da dimenticare da parte del numero 16. Abbiati inspiegabilmente decide di fare una parata in tuffo. Il pallone stava uscendo. Meno che non ci sia stata una deviazione. Meno che non ci sia stata una deviazione, una parata inspiegabile.
Questo allenatore di terza categoria.
Battuto il calcio d'angolo.
Noi abbiamo
Messi 1-2 in area di rigore, attenzione a Barcellona. Abbiati riesce a uscire, grande azione del Barça. Stato Marsiglia, Napoli, chiedo scusa, che è andato vicino alla segnatura con credo Higuain, però non vorrei dire una
fessina. A cui noi abbiamo già imposto la prima decisione, cioè di panchinare Balotelli.
Sì, ecco, stato parlando di Milan, abbiamo detto che ci sono delle novità dal punto di vista della formazione. La formazione di questa sera è un 4-4-1-1, la novità più grande è l'assenza di Mario Balotelli, che non gioca dal primo minuto, è in panchina il numero 45. Infatti il Milan si presenta con Abbiati in porta, Abate, Zapata, Mexes e Manuelson in difesa, Muntari, Montolivo, De Jong e Poli a centrocampo, Kakà, trequartista e Robinho unica punta. Mentre devo più che altro escludere un attimo Dario dalla diretta per il fatto che c'è un ritorno abbastanza fastidioso. Comunque dicevo,
pensavo parlassi del nuovo quadro societario del Milan con Barbara Berlusconi presidente e vicepresidente e direttore sportivo, sì, e allenatore.
Esatto.
E 22 giocatori contemporaneamente.
Mentre intanto il Barcellona risponde
come
Vitor.
Che sia.
Dicevo che il Barcellona risponde con Vitor Valdés in porta, Adriano, Mascherano, Piqué e Dani Alves in difesa, Iniesta, Busquets e Xavi Hernandez a centrocampo, Neymar, Messi e Alexis Sanchez 9-10-11, non rispettivamente perché Neymar all'11, Messi al 10 e Alexis Sanchez al 9, il trio d'attacco del Barcellona. In panchina con il Milan ci sono Coppola, Matri, Birsa, Constant, Bonera, Balotelli e Zaccardo. Seguiamo però questa azione del Barcellona con il cross verso il centro da parte di Dani Alves, la respinta della difesa del Milan, anche se il Barcellona adesso rimane in attacco con, credo, Neymar tenta di liberarsi di alcuni giocatori, alla fine colpo di tacco verso Iniesta entra in area, poi il pallone finisce sulla sua sinistra, corre da Barcellona, rimane in attacco, ma poi il Milan riesce a mettersi una pezza e uscire dalla propria retroguardia. Sarà una partita, credo, di sofferenza per la squadra rossonera oggi in maglia bianca, pantaloncini bianchi, contando anche la grande differenza tra le due squadre, specialmente dal punto di vista tecnico. Dicevo, per quanto riguarda il Barcellona, Pinto, Montoya, Fabregas, Pedro Rodriguez, Bartra, Song e Teglio, i giocatori in panchina con Gerardo Martino. Massimiliano Allegri, coach del Milan, l'arbitro dell'incontro è il signor Mazic della Federazione Serba. Scusatemi, gli assistenti sono Ristic e Djurdjevic, il quarto uomo Minic, gli assistenti addizionali sono Grujic e Gojic, il delegato UEFA invece è Lettone e si chiama Mezzecic.
È una partita di sofferenza questa per il Barcellona,
sì.
Per il Milan, quando noi abbiamo dato all'allenatore una mission,
sì,
e lui non la rispetta, è per forza.
Ok.
Per forza questa è una partita di sofferenza.
Esattamente.
Noi diamo una mission all'allenatore. E okay, lui non rispetta.
Ok. Dovremmo, vediamo se siamo in collegamento con Dario, anche se ha l'audio disattivato adesso, quindi devo cercare di capire più che altro come rimettere.
Ma chi, mio fratello?
Sì, esatto, sì, perché avevo disattivato l'audio perché c'era
un rumore. Sì, è un cretino, vado su.
Ora, dove è?
Ce l'ha, ce l'ha. Adesso ce l'ha.
Eccoci qua.
9-0-9 nel corso del primo tempo a Barcellona, 0-0 tra Barcellona e Milan, c'è un'azione del Marsiglia, intanto sul capo del Napoli, cross deviato forse di braccio da un giocatore del Napoli, non è così, sarà calcio d'angolo in favore comunque del Marsiglia, di Mertens.
I giocatori che abbiamo scelto noi, questi qua.
Certo. prendi il credito per qualunque roba, sei veramente una vergogna.
Il mercato noi.
Sì, certo.
E prenderemo i giocatori di primo pelo.
Sì.
Io ho paura di scoprire cosa vuol dire primo pelo.
Appunto, anch'io onestamente.
Mi sceglierà personalmente.
Adesso mettiamo anche i cronometri. Un secondo, giusto perché, come detto, stasera siamo un po' di fretta. Attacca intanto il Barça con il pallone che finisce a Xavi Hernandez.
Il Papa ha parlato.
Il papà adesso
Neymar fallo
adesso parlerà sempre la mia amatissima
quindi il papà quindi lei sarà la papessa,
certo. Adesso si parlerà sempre per bocca,
venga badessa aggiungerei anche
si parlerà, allora adesso tutto verrà detto per bocca della donna più influente
è detto così è per
no appunto verrà detto per bocca per la sua
come, basta allora, ok
come diceva il detto con quella bocca può dire ciò che vuole
cioè,
e anche fare ciò che vuole
per pensare male.
E anche fare ciò che vuole con quella bocca, no Fabio?
È sempre a disposizione. E soprattutto.
Attenzione a Barça, conclusione che ti arriva però lontana dalla porta. Dario, hai un ritorno allucinante. Hai un ritorno allucinante, cioè. Togli. No,
credo che fosse il robottino per far da mangiare, ma il deficiente potrebbe andarsene in camera.
Adesso lo sistemiamo.
La camera ce l'ha.
Gol del Marsiglia che è passato in vantaggio con Ayew. Napoli 0, Marsiglia 1. Questo è un gol molto importante, purtroppo per le squadre italiane. Napoli 0, Marsiglia 1. Ayew al decimo minuto. Gol anche dell'Atletico Madrid che passa in vantaggio con Miranda all'undicesimo. Atletico 1, Austria Vienna 0. Quindi questi sono i gol della serata. Io adesso sto lavorando più che altro sui cronometri, così almeno riusciamo a sistemarli a dovere anche nella nostra grafica, perché sono un po' grossini, allora devo lavorare un pochettino da quel punto di vista. Vedete, non sono il massimo della vita dal punto di vista estetico, ma questa sera dobbiamo fare un pochettino di necessità virtù. Comunque 12.07 sul cronometro a Barcellona per attenzione intanto a Barcellona. Eccoci qua, adesso dovremmo avere sistemato bene o male i cronometri, questo almeno quello di Barcellona-Milan. Adesso poi sistemiamo anche quello di Napoli-Marsiglia, sistemiamo soprattutto i punteggi perché sono sbagliati, sono in pressione. Marsiglia 1, Napoli 0. Attacca adesso il Milan, anzi pallone all'indietro verso la difesa della squadra rossonera con Emanuelson, lancia pallone all'indietro alla fine per Abbiati, la rimessa da parte di Abbiati, anche se il Barcellona poi recupera il pallone, il possesso palla tra l'altro è già molto alto per il Barcellona, non potrebbe essere altrimenti visto che il Milan non è praticamente mai uscito dalla propria metà campo. 76% il possesso di palla del Barcellona, 24% quello del Milan nelle prime fasi di gioco. Ancora il Barcellona in possesso del pallone. Siamo circa sulla tre quarti del Milan. Il pallone sulla destra per il numero 22 che è Dani Alves contro Manuel.
Sentirò la mia amatissima,
sì,
la
certo.
Mia
Iniesta. Messi.
Per sentire commenti sull'andamento della partita.
Il Barcellona, il pallone in area di rigore, Sanchez. Sfugge a Mexes, ma alla fine poi Abbiati riesce in uscita a controllare il pallone. 13:35 nel corso del primo tempo a Barcellona, punteggio che vede Barcellona e Milan sullo 0-0, mentre a Napoli, come abbiamo detto, il Marsiglia è andato in vantaggio con il gol di Ayew al decimo minuto. Napoli 0, Marsiglia 1.
Leggi qui anche Andrea che voglio che legga. che lui sta.
Ok.
Andre può leggere solo l'epilogo, dato che comunque il resto l'ha già letto.
E adesso sistemiamo anche il cronometro del Massi. Secondo solo. So che non è bello da fare in diretta, ma questo purtroppo stasera dobbiamo fare.
Ma quindi il Napoli già perde? Il
Napoli sta già perdendo, sì. Presumo per la gioia di Pantalone che starà guardando la partita da New York. Eccoci qua. Adesso abbiamo
No, 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 chiamalo col suo nome.
Esatto. No, Pantalone, non possiamo. In questa sede non possiamo.
Però Napoli sta perdendo, quindi.
Dicevo che in questa sede non possiamo. In altre sedi sicuramente. In altre sedi sicuramente. Eccoci qua. Abbiamo sistemato i cronometri. Adesso mi sistemo con altre cose. Avrei la Barça intanto con Dani Alves.
Io vado a mangiare, ci sentiamo.
Buon appetito. Buon appetito.
Dato che tanto verrà anche il cazzo, tu vieni a mangiare.
Eccomi qua. Ho preso un po' d'acqua per salire un po' la gola.
Ah, ok.
Provata da questi giorni di.
Certo.
Di morte apparente.
Di morte apparente. Attacca intanto il Uber, tenta almeno di attaccare il Milan dalla propria retroguardia. Il pallone finisce a Dani Alves, contropiede del Barcellona. Dani Alves poi sulla destra per Messi. Messi per Sanchez. Siamo al vertice basso dell'area di rigore. Si porta troppo avanti il pallone. Sanchez mette il pallone oltre la linea di fondo. Che c'è?
No, stavo leggendo questa cosa qui.
E io non posso. Non ho la chat perché sennò vi mette a repentaglio tutta l'immagine. Quindi devo fare un pochettino di città virtù. Vi dobbiamo più che altro il risultato della partita tra Zenit e Porto, perché si è giocata nel pomeriggio. Zenit e Porto hanno finito 1-1 oggi pomeriggio nella loro gara del gruppo G. Ha segnato Lucio Gonzalez al 23esimo, al 28esimo il pareggio di Hulk per la formazione russa. Quindi Zenit San Pietroburgo,
che ha anche sbagliato il rigore.
Sì. Ancora il Barça intanto. Sanchez è un assedio. È un assedio della formazione spagnola questa sera alla porta difesa dal Milan. Abbiamo rivisto intanto l'errore della difesa del Milan. Gol intanto dello Steaua Bucarest sul campo del Basilea. Basilea 0, Steaua Bucarest 1. Gol di Piovaccari al 17esimo del primo tempo. Quindi Basilea 0. Basilea 0-0, chiedo scusa. Steaua Bucarest 1. Sono in Barça in area, Mexes ci mette una pezza, ma la squadra di Blaugrana rimangono in zona d'attacco. Ancora il Barcellona in possesso del pallone con Iniesta all'indietro. Barcellona che continua la sua offensiva. Pallone sulla destra per Busquets. Messi contro Zapata, pallone per sulla destra per Sanchez. Sanchez, il cross di Sanchez è uno schema, tiro un pochettino sbilenco da parte di Hernandez che non prende alla perfezione il pallone. Ancora il Barça però ancora in possesso del pallone. Adriano, anzi no, chiedo scusa, Dani Alves tenta la conclusione dalla distanza, palla lontana dalla porta. 17:50 nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio tra Barcellona e Milan al No Camp di Barcellona, in una partita che fino a questo momento il Barcellona sta assolutamente dominando.
Ma il bar che sta a sinistra sta per Barbara?
No, non sta per Barbara, mi dispiace.
Pensavo.
Rimessa in gioco in favore del Milan. Ancora il Milan che tenta di una nuova offensiva.
Ma adesso è ancora rossa o è tornata bionda?
No, è bionda adesso, risulta.
E sto look da authority.
Ah, è vero, adesso lei e Berlusconi sono di authority nella di Milan, come i McMahon in David Abilino.
Director of Operations?
No, al momento no.
Al momento no.
No?
Al momento no. Milan in possesso del pallone, tentativo di offensiva da parte della squadra rossonera.
Però potrebbe, se Inzaghi non lo ritorna, perché sembrava essere uno di quelli italiani, ma stasera ha parlato molto, in modo molto fitto con Barbara.
Sì, è tutto un
gioco. Emanuelson, Milan. Emanuelson, il tiro cross, assolutamente fuori misura. La partita di Emanuelson palla direttamente in fallo.
C'era Gagliani nel pre partita mestamente da solo col suo figlio. Ormai è l'unico che lo segue.
Sì,
solo perché era suo figlio.
Esatto.
Pian pianino aggiornando i risultati delle partite. Pian pianino, perché il programma che sto usando è lentissimo questa sera. Quindi. Comunque, non devi andare a mangiare tu, cretino, dietro Dario. Un deficiente. Adesso, vabbè, voi non lo potete vedere perché la telecamera sta seguendo me, però. Attacca il Barcellona.
Sto tornando.
Funzione di fuorigioco di Sanchez, di chilometri. Parte del numero 9. Si ripartirà con una punizione per il Milan.
Fuorigioco.
Fuori gioco non netto, de più. Punizione, palla comunque del Milan, per motivi inspiegabili, non ho capito onestamente il perché. Comunque, palla del Barcellona, attenzione, pallone in area di rigore. Neymar, 4 su di lui addirittura. Il lancio lungo a cercare Dani Alves sulla destra. Dani Alves gli si fa contro. Emanuelson, Messi, pallone in area di rigore, Iniesta, attenzione al Barça, il cross verso il centro, non ci arriva Sanchez, non arriva il tapin da parte di Sanchez.
Guardate che bella inquadratura, come puoi distogliere lo sguardo da destra?
Ecco il cross, il tapin che arriva da parte di Sanchez, anche se arriva in ritardo il numero 9 del Barcellona e non riesce a mettere il pallone in fondo al sacco. Occasione comunque per il Bar, per il Milan, per il Barça, al 21esimo e 15 di questo primo tempo.
Eccomi
Milan
qua,
che soffre, Milan che soffre molto.
Ma come puoi parlare della partita quando ha avuto un'apparizione così?
Ma chi se ne frega di Barbara? Attenzione intanto.
Fabio, hai letto?
Sì, ho letto.
È piaciuto?
Vediamo intanto quello che è successo con il Milan che ha rischiato, perché un'incomprensione tra Abbiati e il portiere uno dei suoi difensori, si è inserito Sanchez, palla sull'esterno della rete. Maxess, grazie. Attacca adesso il Milan, che ha un po' di spazio. Però c'è il pallone Robinho, quindi è praticamente palla persa. Ancora il Milan però in possesso del pallone. C'è un gol. C'è il pareggio del Napoli. Pareggio del Napoli al 22esimo del primo tempo. Napoli 1, Olympique Marsiglia 1. Il gol realizzato, adesso ve lo diremo un attimo solo. Gol del Napoli realizzato da Inler al 22esimo. Quindi Inler al 22esimo, pareggia il conto per il Napoli. Napoli 1, Marsiglia 1. Torniamo però a Barcellona.
Gökhan.
Sì, Gökhan Inler, non so come è la pronuncia corretta.
Uno svizzero.
Ma dove sono i napoletani quando servono? Dov'è Pandolfi?
Non lo so. Ma Pandolfi starà guardando la partita.
Lo chiamo e lo insulto.
Ma perché?
Perché ci serve Pandolfi? Dov'è il napoletano che rappresenta il Napoli stasera?
Pandolfi.
È a New York il napoletano. Esatto,
alcuni a portare sfiga ad altre squadre di New York. Cross deviato da parte di un
nostro amico Pantalone.
Esatto, sì. Che salutiamo.
Ma non è che per caso stanno già da Roosevelt Hotel? L'avete sentita la storia della vecchina che ha fatto la maratona di New York? Che
sì.
No.
voleva morire correndo. Vabbè, dai, è una bella
storia. Ma io ho pensato, non è che lo stesso Teddy Giovanni
può essere benissimo.
Ah, ma è lì per la maratona?
No,
Giovanni
che corre.
Ecco, fa 2 metri e stramazza al suolo, ma figurati.
È più vecchio.
Attenzione, doppia rovesciata tentata dal Milan. La prima riuscita bene, la seconda no.
Beh, la doveva ripetere se... il gol di Anderlecht.
Beh, scusate, se segnava montare in rovesciata io andavo a casa. Andavo in un'altra casa, meglio, visto che sono già a casa mia.
Infatti, perché sei già a casa.
Appunto. Potevamo poter... No, se, allora, mettiamo, se segnava montare in rovesciata chiudevamo la diretta immediatamente. Allora, sono cambiati 3 risultati, anzi, questa sera. Napoli-Marsiglia 1-1, Basilea-Steaua 0-1, Atletico-Austria-Vienna 1-0, tutte le altre, compresa Barcellona-Milan 0-0, e a parte ovviamente Zenit-Porto, che si è giocata oggi pomeriggio. Attacca il Milan, gol! Proprio ecco, ho parlato adesso, 2-0 dell'Atletico Madrid, 2-0 dell'Atletico, e raddoppio del Napoli soprattutto con Higuain al 24esimo, quindi Napoli 2, Marsiglia 1 e Atletico Austria-Vienna 2-0. Questi sono i due risultati che sono cambiati proprio in questo momento, mentre abbiamo appena finito di aggiornare le grafiche che tra poco vedrete scorrere. Dobbiamo aggiornare ancora gli scoreboard in alto, ma adesso li aggiorniamo con calma. Il cross intanto verso il centro da parte di un giocatore del Barcellona.
Non potevano fare una telecamera fissa su Barbara?
No, la Barbara Cam.
Come la telecamera dei giudici di X-Factor.
Esatto.
Sì, ma con molto meno carisma, per quanto sembri difficile.
Beh, meno carisma dell'avventura ce ne vuole.
Beh, guarda che Barbara Berlusconi da quella parte, eh. Il fastidio è simile.
Almeno è un bel vedere.
Sì, quello sicuramente. Vabbè, grazie. Quanti anni ha Barbara Berlusconi? Se non è un bel vedere alla sua età ci mancherebbe ancora.
26.
Attenzione, contropiede del Barcellona.
27.
Palla verso 27. La linea di fondo, recuperata da El Niño Maraviglia, Alexis Sanchez, il cross di Sanchez, lontana di pugno Abbiati. E il Milan si salva.
Ah, l'altra deportata ebrea, come si chiama?
Chi?
Adesso non mi viene.
L'altra
quella
figlia?
Che dovrebbe sostituirlo...
Marina. Sì.
Scusa, ti lamenti di Barbara, pensa se arriva Marina. Cioè, meglio Barbara.
È perché, ma il problema è che Marina è nata dalla madre pupa.
È così giovane Barbara?
Sì, sì Barbara sì. Invece l'altro, Barbara, come si chiama?
La madre... Il capo che in gioventù
sì, ha due figli,
era...
ma uno l'ha.
Due figli. Cioè,
la madre di Barbara in gioventù era un bel giovanino.
Sì.
È bella giacca nel frattempo.
Mentre invece, cosa? Giacca. Come si chiama?
Vogliamo parlare della giacca dell'allenatore del
Barbara. Ma anche no, onestamente. Comunque, dicevo, come si chiama? Pier Pippo, invece, è destinato a. Cioè, anzi, già destinato, è già presidente di Mediaset. Quindi, da quel punto di vista, è tagliato fuori.
29 per... anni.
29 la Barbara?
29 anni.
Vabbè,
sì. Mi sono perso sì. 2 anni. 29 sul campo, anche 84.
29. Sì, 84. Corre Barça. Pallone
30
sulla...
luglio, non so, appena guardato.
Sì, finito, passati.
Sì.
Tra l'altro, ha una laurea triennale, c'è neanche 5 anni.
Vabbè, ma scusa. A cosa gli serviva la laurea triennale? Tanto c'è il papà.
Appunto, già che c'ha il padre, poteva comprargliela quinquennale invece che triennale, no?
Perché sprecare i soldi del papi così?
Tra l'altro conseguita nel 2010, cioè veramente...
Quindi 3 anni fa ha 26 anni.
26 anni?
Sì.
Ci ha messo un
leggermente fuori corso, ma giusto un attimo. Laurea in cosa, tra l'altro?
Filosofia.
Ah, ok, va bene.
Beh, il padre è un filosofo, mettiamolo, lo sappiamo tutti come si fa che il padre è un filosofo.
Certo.
Certo, solo un filosofo poteva... Solo un filosofo poteva
sparare una strozzata come quella che ha detto oggi.
Comunque esatto. non vale andare su Wikipedia. Sapete chi è stato suo padrino di battesimo?
Sì.
Buttiglione.
No, peggio.
Fede? Mangano. Fede, secondo me è stato Fede.
Pensate nell'84 che era amico intimo di Berlusconi.
Ah, Craxi! Sarà stato sicuro lui. Ma l'hanno fatto in Turchia o l'hanno fatto in Italia?
Nell'84 cazzo non aveva...
Era ancora in Italia.
Era abbastanza influente in
sì,
Italia.
Sì.
Penso che era presidente del consiglio.
Sì, sì, sì. O se non, comunque lo divenne sicuramente anche dopo, quindi tanto vale. Vabbè, però, no, era sicuramente... Beh, il casino con le televisioni era successo nell'81, credo, no?
Sì.
Con l'oscuramento. Allora sì, era presidente del consiglio sicuro.
Grazie. Questa donna, questa ragazza è stata perseguitata politica fin dalla nascita.
A terra intanto Neymar in area di rigore. Cartellino. Calcio di rigore! Calcio di rigore per il Milan. Per il Barcellona, chiedo scusa. Calcio di rigore per il Barcellona.
Guarda, va.
Scuote la testa Galliani. Scuote la testa Galliani. Vediamo tra poco. Vedremo tra poco l'episodio. Ammonito Igna Ignazio Abate. Rivediamo.
Questa donna che definire.
Bisogna vedere le gambe.
Splendido, dire.
Vediamo. Ma.
Sei un cialtrone.
Onestamente, per quanto non mi stia simpatico il Milan, ho grossi dubbi su questo calcio di rigore.
Posso dire una cosa?
Ma proprio grossi.
Posso fare lo sciotone su Neymar, cialtrone, buffone, fai si fa il cazzo.
Calcio di rigore affidato a Messi.
Poi dovete dirmi che Neymar io lo devo insultare.
No.
Una cosa del genere.
Parte Messi contro Abbiati. Tiro e gol. Vantaggio del Barcellona sul calcio di rigore. Al trentesimo del primo tempo. Barcellona 1, Milan 0. È un vantaggio meritato per quanto visto fino a questo momento in campo. C'è praticamente solo una squadra in campo.
Basta di merda.
Basta. Qui ce l'hai con Neymar, però non con Messi. Poverino. Messi non c'entra niente.
Anche con quella, ma guarda bene.
Allora gli appoggia la mano, però. Fa un tuffo che neanche. Che Neymar neanche.
Adesso comunque. Da domani presenteremo la protesta ufficiale.
Sì. Per errore tecnico, un po' come guarda. Quello di Leverkusen di Barcellona Milan, no? Di Bayer Leverkusen
Offenheim. Guarda come scuote la testa la mia dorata, dice sì. Da domani io mi farò sentire.
Certo.
Ma Fabio, abbiamo già rimpiazzato il Papa nella nostra gerarchia.
Cosa?
Il Papa lo vuoi già. Vuoi già rinnegare il nostro Papa con una donna? Con la papessa.
Quello rimane.
Tanto c'è stato un gol del Chelsea con Eto'o al 31esimo del primo tempo. Chelsea 1, Shakhtar 4-0.
Sempre sia lodato.
Che ricordi.
C'è un giallo per De Jong.
Guarda che non stava parlando sempre.
No, giallo per Muntari direi sacrosanto.
Eccolo qua.
Giallo per Muntari direi sacrosanto, più che altro perché l'intervento è molto in ritardo nei confronti di Dani Alves.
Siccome, Papa Paolo primo.
Eccolo qua, siccome c'è aria di disonestà.
Certo, eccolo. Basta, togli sta roba. Oddio mio.
Papa Paolo primo. Grande.
Questa puttana.
Ecco Balotelli. Porca puttana. Questo non era rigore.
No. Dai, figlio di puttana.
E se lo dice lui?
Sì.
È tutto di
puttana, dai, dammi un rigore.
Un esperto in tuffi, cazzo, non ha valutato bene quel rigore.
Sì,
infatti per il secondo tempo come seconda voce della partita arriva la Cagnotto probabilmente, attenzione. Quindi Barcellona 1 Milan 0 il punteggio quando siamo al 32esimo e 15 secondi.
Può arrivare chiunque, basta che non arrivi Bagni.
Perché Bagna
no. Sarebbero grossi. Non l'abbiamo mai fatto sentire quel mitico pezzo di Bagni.
Di Pirlo. Italia è stato lì.
Potrebbe arrivare anche Beppe Dossena.
Pure. Ma Dossena allena ancora o fa solo la seconda voce?
No, fa la seconda voce. Ma fa della nazionale. Sì. Nazionale
sì, sì, la nazionale.
Tutte le merde che commentano in Rai. E via. Vogliamo prendere anche Michelin dal basket.
Ma come potete parlare di calcio e di amenità quando c'è una visione così?
Basta. Fabio, basta.
Ti prego,
Fabio
io non so
di cosa di stanno parlando, ma sono d'accordo con te perché sei
ma smetti la cialtrone, un uomo senza dignità. Ancora il Barça, attenzione, fuori gioco di Sanchez.
Io rispetto i miei soci, non come te, non come voi.
Perdona la domanda, ma adesso Fabio è un tuo buddy o è un tuo guy? Questa la capisce solo chi ha visto South Park la settimana scorsa.
Infatti vai, io pare. Sono rimasto indietro.
Va pare.
Vai, pare.
Allora, devo aggiornare anche il risultato del Chelsea, che è nel gruppo E della Champions League, in grafica Barcellona 1 Milan 0, ma anche Chelsea 1 Schalke 04 0, gol di Eto al 31esimo del primo tempo.
Ecco, vi do... siccome vai, voglio vai. Regalare a tutti una un'espressione intelligente della mia mamma.
Ah beh, siamo a posto, eh. Ah beh, espressione intelligente, eh. Classifica del girone, no, del Milan, intanto Barcellona 10, no, Milan 5, Celtic 4, Ajax 2.
Diciamo che... scusate, qui è un'espressione intelligentissima.
Una roba, guarda. Dalla diciamo dall'atmosfera, secondo me l'ha fatta durante un'intervista alle invasioni barbariche. Sbaglio?
Sì, assolutamente.
Attenzione a Messi, intanto. Comunque, ripeto, mi ripeto ancora una volta per quanto riguarda la partita. Il Barcellona sta meritando. Rigore non c'era, probabilmente, però. Effettivamente sta meritando, perché il Milan non ha mai tirato in porta fino a questo momento. Attenzione però al Milan, che è in area di rigore del Barça. Il pallone per Montolivo, che mette il pallone non lontano dalla porta. Bella occasione per il Milan.
Mamma, ho molta paura.
Bella occasione per il Milan. Conclusione di destro da parte di Montolivo. Magari da queste inquadrature non riusciamo a valutare bene di quanto sia uscito il pallone. Magari da questa sì, vediamo. Beh, non di moltissimo, alla fine. Ha girato verso la fine. È uscita di un metrello buono, via. Di un metrello buono. Non una brutta occasione per il Milan. Al 35, la prima occasione per il Milan nella partita, infatti. 7 tentativi del Barça, 1 del Milan fino a questo momento. Tiri in porta 2 del Barcellona, 0 del Milan. Come sempre, però, enorme differenza per quanto riguarda il possesso di palla. 70% per il Barça, 30% per il Milan in questa prima frazione di gioco. Mentre invece il Napoli sto vedendo che sta abbastanza controllando la partita contro il Marsiglia. Ha partito giusto all'inizio con il gol di Ayew al decimo, poi alla fine poi è riuscito a rimontare con Hiller e Higuain, e poi adesso sta controllando la partita. Partita che è sicuramente più piacevole magari rispetto a quella di Barcellona, anche se Barcellona comunque anche qua non dico che sta controllando, però comunque ha un... come posso dire, ha un tale predominio dal punto di vista del possesso di palla e anche dal punto di vista del campo, cioè predominio di posizione all'interno del terreno di gioco, quasi sempre in attacco il Barcellona rispetto al Milan, che la partita comunque è abbastanza noiosa. C'è comunque il dislivello tecnico tra le due squadre, l'abbiamo già detto prima. Questa è un'altra espressione intelligente, vedo intanto Fabio. Attenzione, intanto al Barça, abbiati.
Beh sì.
È una foto migliore.
Chiamiamola
una
così.
Presa in un momento di relax. Acqua e sapore.
Ma sta ancora col barista, quello che aveva conosciuto?
Non lo so, devo chiederglielo.
Cioè, non sai gli spostamenti della tua donna? Che uomo sei?
E devo chiederglielo.
Beh, visto che stava con un barista... Visto che stava con un barista, tu che sei azionista di maggioranza del Beerstrom, potresti, diciamo, spingere i tuoi sottoposti, cioè i baristi di quel locale, a farsi avanti. Penso che tanto peggio rispetto a quello con cui sta adesso Barbara Berlusconi, non penso stia.
Eri più in basso di Pato non può andare.
No, perché? Beh, Pato almeno c'hai soldi.
Perché Pato un colpo d'anca mentre ciulavano si infortunava.
Lo so.
Vabbè, anche Fabio non è che...
Attenzione al Barça in area di rigore, attenzione! Si liberano di Abbiati. Buona conclusione da parte di Messi.
Fabio ha il fascino del vecchio, almeno.
Sì, esatto. L'anziano.
Poi almeno la Waller la faccio andare.
Sì. Mascherano intanto. Trolla il pallone, dai, il pallone in avanti per Neymar, che stranamente rimane in piedi, ancora in Milan. Recupera il possesso del pallone, 37 e 59 sul cronometro al Nou Camp di Barcellona. Recupera ancora Neymar, messo giù da Montolivo. Calcio di punizione per il Barcellona, questa volta il fallo c'è. E vediamo il colpo preso da Neymar da parte di Montolivo. E rivediamo l'azione di prima da parte di Iniesta, il pallone per Messi, che con un pallonetto si è riuscito a liberare di Abbiati. Colpo di testa di Max S, che ha tolto il pallone da una zona pericolosa. E qui rivediamo, credo, ancora l'azione di prima di Messi. Sì, proprio questa qua che abbiamo visto pochi secondi fa. Stavo cercando il commento del sito del Barcellona, del sito della UEFA sul calcio di rigore. Volevo vedere come l'avevano commentato. Il cross di Tato al centro, colpo di testa e gol da parte del Barcellona con Sergio Busquets. 39 minuti e 3 secondi nel corso del primo tempo. Il Barcellona va al raddoppio con Busquets sul calcio di punizione. Lo schema, cross verso il centro, colpo di testa di Busquets, Abbiati è battuto. Barcellona 2, Milan 0.
Basta, facciamo tutti.
Basta, via, come direbbe Crudeli, no?
Li devono inquadrare ogni azione.
Via tutti.
Su Sky si rivediamo posizione di fuorigioco di Busquets.
Li devono inquadrare ogni azione per far capire che
siamo danneggiati.
Posizione di fuorigioco di Busquets al momento del traversone. Ha detto che no, Mexes e Zapata in realtà si lamentano della posizione. Dal primo replay sembra che Busquets parta più avanti rispetto ai difensori.
Comunque stiamo vincendo 2-0 perché Barbara 2 Milantatori 0.
Certo. è così la, diciamo, l'abbreviazione.
Ecco qua, guardate, ma come potete disprezzare una donna del genere?
Ma appunto, lei è una perseguitata ebrea.
Esatto, è una perseguitata del mondo intero. Guardate che solo che poi traete le vostre conclusioni.
Possiamo proseguire, grazie. Quindi Barcellona 2 Milan 0, gol di Busquets. Attenzione, la Barça che adesso rischia di dilagare. Attenzione al Milan anche. Il problema di questa partita è che comunque il risultato fino a questo momento è giusto, perché comunque Barcellona sta dominando. Il problema è che è arrivato sul rigore che non c'era, probabilmente è un gol in fuorigioco. Quindi insomma,
quindi lo sai già, Eric.
Dimmi,
sai già che
non va bene.
Domani arrivediamo. Sì, sembra fuorigioco effettivamente di Busquets. Adesso vado,
è una vergogna.
Vado a fare più che altro ferma. Sì, fuorigioco. Anche diciamo, da queste quadrature non si nota tanto, ma è un fuorigioco bello grosso anche lì. Almeno mezzo metro.
Domani protesteremo presto FIFA, UEFA, certo. Organi competenti, certo. Tribunale dei diritti dell'uomo dell'AIA,
certo.
E Corte Europea di Strasburgo, presso il quale abbiamo già un ricorso pendente.
Appunto.
Abbiamo già Ghedini lì che sta
che è già pronto, no?
Quindi a questo punto c'è un processo in più, un processo in meno, esatto. Ghedini, non è che
c'è già la
parcella la piglia comunque.
Esatto, c'è già la tenda di Ghedini.
Ha detto che era Busquets fuori gioco, ma se lo dimenticano tutti la difesa del Milan. Comunque, ancora il Barça libera la difesa del Milan. Ancora il Milan. Cacà, fermato. Trova il Milan ancora con Cacà. Comunque riesce a recuperare il pallone. Siamo all'incirca sui 27 metri. Pallone verso l'area di rigore. E l'uscita da parte del portiere del Barcellona, Vitor Valdés, che controlla la sfera. Siamo a 2,5 dalla fine del primo tempo. Messi. Fermato. Ancora il Milan che parte. E pallone che finisce ancora a Vitor Valdés. Lancio lungo sulla sinistra a cercare adesso un giocatore del Barcellona. All'indietro per Iniesta. Xavi Hernandez. Dani Alves. La cross di Dani Alves libera Mexes di testa. Barcellona che rimane in attacco, ma adesso Emanuelson con un campanile allontana la sfera. Pallone che però non esce di tanto. Inquadrato intanto Balotelli in panchina. meno credo sia lui.
Sì.
Messi.
Sì,
fermato da Zapata.
Non è Bersa.
Bersa. Bersa lo chiama Crudeli perché fa sonanza con milanese, però. Iniesta. Conclusione e Abbiati mette il pallone in calcio d'angolo. Ci ha provato dalla distanza. Sembrava Busquets, se vediamo. Calcio d'angolo in favore del
forse Adriano.
Forse Adriano. Vediamo. Sì, sembra aver letto un 2, quindi sì, dovrebbe essere Adriano il giocatore. Calcio d'angolo per il Barcellona, affidato a Xavi Hernandez, il cross di Xavi Hernandez. Non arriva lo stacco di testa da parte di nessuno. Milan tenta di uscire, c'è poi un fallo commesso da Adriano. Calcio di punizione in favore del Milan, 30 secondi da conclusione, vedremo se ci sarà il recupero. Sì, fallo di Adriano. Sì, era lui comunque ad aver tentato la conclusione prima. A girare con Abbiati che ha messo il pallone oltre la traversa. Eccolo qua ancora il tiro da parte di Adriano. Il Milan e il gol del Milan con un po' di casualità. Il Milan pareggia il conto. Anzi, no, pareggia il conto, niente. Gol di a corsa di distanza il Milan con Kakà. Credo che sia stata una deviazione anche abbastanza netta.
Quindi siamo in vantaggio 1-0 nella partita onesta.
Gol di Kakà, rivediamo. Fuga di Kakà sulla fascia, sulla linea di fondo, il cross deviazione il netta.
Autogol di
Piqué. Sì, questo pallone non finiva mai in porta, quindi autogol di Piqué al 46esimo del primo tempo. Barcellona 2 Milan 1 e questo probabilmente sarà il risultato con cui si andrà a riposo. Rivediamo ancora il gol di Kakà. È un passaggio chiaro e tondo.
Perché ce l'hai con Ricky?
La Barbara si è persa il gol intanto,
Guardate,
sta facendo in casa finito il primo tempo. È finito il primo tempo a Barcellona.
No, non ce l'ho.
Finito il primo tempo a Barcellona.
Quel carrettino di sopra.
Andiamo a vedere gli altri risultati con diretta gol.
Tormenta letteralmente il portiere Lindner.
Non so se avete comunque notato. Che mette dentro l'interesse della partita. Come ci stava credendo la mia adorata che stava guardando.
Gol dell'Atletico, intanto. Atletico Madrid sul 3-0.
Stava mandando un messaggino con scritto: che cazzo sono venuto qui.
Sentiamo diretta gol. Sentiamo diretta gol.
Sulla fascia sinistra. Aspetta l'arrivo di qualche compagno in area, è arrivato anche Samara, stocco morbido per Forrest.
Comunque,
lo
oggi
fra i due.
Finalmente ho recuperato un po' del report e voglio ringraziare di esistere i repubblicani per 45 perché mi secondi, hanno fatto veramente ridere tanto.
Con la Steaua avanti 1-0, sono finiti tutti gli altri primi tempi, si gioca solo ad Amsterdam e lo si farà ancora per una trentina di secondi, non c'è fallo, può controllare Blind, intanto a terra James Forrest. Senza contatto, secondo l'arbitro, ai take-in. Sale Dansville, poi il tocco a destra per Veltman, con calma l'Ajax, ancora Dansville, poi Van Rijn, con la palla per Klassen che prova ad andare in profondità da Schöne che parte, però in posizione di fuorigioco, sarà l'ultima cosa avvenuta nel primo tempo. Arriva il fischio dell'arbitro, 0-0 fra Ajax e Celtic, super spot.
Finiscono quindi tutti i primi tempi, ripiloghiamo i risultati. Nel gruppo E, Basilea, Steaua Bucarest 0-1, Chelsea Schalke 0-4, 1-0. Nel gruppo F, Borussia Dortmund, Arsenal 0-0 e Barcellona Milan 2, Napoli Marsiglia 2-1. Nel gruppo G, Atletico di Madrid, Austria Vienna 3-0 e Zenit, San Pietroburgo, Porto 1-1. Nel gruppo H, Barcellona Milan 2-1 e Celtic Ajax 0-0. Le classifiche per quanto riguarda il gruppo del Milan: Barcellona 10, Milan 5, Celtic 4, Ajax 2. Nel gruppo del Napoli, che è il gruppo F, la situazione vede il Napoli in testa con 9 punti, Dortmund e Arsenal a 7 punti, Marsiglia ultimo a 0 punti. Un commento a questo primo tempo per quanto riguarda Barcellona-Milan. Il risultato direi che ci può stare alla fin fine, il 2-1 del Barça in confronto del Milan. Risultato però, se andiamo a vedere più che altro gli episodi, gol in fuorigioco del Barcellona sul 2-0, rigore molto dubbio per usare un eufemismo nell'occasione dell'1-0. Diciamo un risultato un po' condizionato se vogliamo, però alla fin fine per quanto visto a livello di gioco direi che la differenza direi che ci sta, anche solo per il possesso di palla, per l'occasione avuta.
Sì, alla fine sì, una partita che comunque cioè, nonostante gli episodi non è uno scandalo che Milan sia sotto,
sì.
Anzi, probabilmente sotto poco questa volta.
L'unico tiro in porta è quello di Montolivo, poi
sì, poi c'è stato quello di Kakà del gol non è neanche un tiro in porta, c'è un passaggio deviato da Piqué in porta,
esatto.
Alla fine, no? Per quanto riguarda il Napoli, invece, vai.
No, dicevo, è l'ottavo Milan-Barcellona in 3 anni, forse anche uno dei meno emozionanti.
Sì, fino a questo momento sì.
Falloso. Veramente, veramente brutto.
Ma falloso neanche poi tanto, onestamente.
No, palloso.
Palloso.
Infatti, dicevano che era palloso il tiki-taka, però questa roba qui...
più che tiki-taka, qui hai una squadra che si sta difendendo, che è il Milan. Hai una squadra che sta cercando di attaccare, che è il Barcellona, bene o male, hai una partita abbastanza senso unico fino a questo momento, effettivamente.
Questo nuovo corso del Barcellona veramente mi sembra abbastanza brutto, cioè nel senso non entusiasmante. È una squadra che comunque bada più al risultato che a gol.
Beh, che alla fine comunque cioè, che al gol, che allo spettacolo.
Esatto. Non che sia male.
Esatto. Però. Va bene, ci fermiamo per la pausa, torniamo tra una decina di minuti circa con i secondi tempi da Barcellona e Napoli, Napoli-Marsiglia 2-1, Barcellona-Milan 2-1, in diretta su Radio Stella New Generation e anche su YouTube. A tra pochissimo, grazie!
Forza Barbara!
But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. See you.
Entriamo in onda perché sta per cominciare il secondo tempo di Barcellona-Milan con una novità nel Milan, novità a livello tattico molto importante perché sta per entrare Mario Balotelli nella formazione rossonera, è praticamente pronto, sta già in maglietta e pantaloncini, quindi il cambio sarà, credo, imminente, mossa forse obbligata contando anche quello che è successo nel primo tempo, no? E non sento nessuno dei miei colleghi, ciò è incoraggiante per quanto riguarda...
Concordo perfettamente con te, nonostante abbia appena messo, non so cosa hai detto.
No, ho detto che la mossa di Balotelli adesso in campo è obbligata, esce Robinho, anche perché Robinho fino a questo momento non è che stia... che abbia fatto sfracelli, onestamente, in questa...
Visto.
Esatto.
Ma sai cos'è? È stato vizzato dal mare di Barcellona.
Certo, sì.
L'abbiamo deciso noi, di comune accordo.
Certo.
Siamo scesi nello spogliatoio.
Certo.
Dice... questa sostituzione.
Scusate. Chiedo scusa.
Un esempio per tutti.
Esatto. Perché noi stiamo prendendo piano piano le redini della società.
Sì, esatto.
E quindi dobbiamo imporre a questo allenatore che ormai conta poco relativamente.
Sì. Perché ha mai contato qualcosa?
Perché quando siamo ci resti. Sarà la Shoah anche.
Basta.
Quando ci sarà siete lo disgustosi. Per la famiglia Berlusconi,
certo, certo.
La Shoah.
Certo. Si gioca da 40 secondi. Si gioca da 40 secondi il secondo tempo a Barcellona.
Non farmi lo strazio che sto sentendo da Valencia.
Perché? Cosa sta succedendo? Pardon. Che è successo, Andrea?
Non ne posso più, stiamo perdendo di 30.
Ah, vabbè, Varese.
Torniamo a casa da
Varese. Io ti ricordo solo che Bagatta ha lanciato la guffatona su Bolognara, io te l'ho detto.
Beh, la vera guffatona Bagatta l'ha gettata ieri, se tu hai letto su Twitter.
Sì, l'ho letta, purtroppo.
No,
sai che Bagatta ieri ha sparato che sta arrivando NBA TV in Italia, no? Su Sky da dicembre, quindi sapete, sai già che non arriverà a questo punto.
E commenta lui
su Twitter.
No, andrebbe in lingua originale, ovviamente.
La sparata Bagatta.
Sì, ieri ha detto che da dicembre arriva NBA TV. Attenzione intanto al Barcellona in area di rigore, libera difesa del Milan, conclusione poi che finisce alta sopra traversa da parte del numero 6 Xavi.
Guardavo che torna sul bocca.
Sì, ha detto sul bouquet, esatto. Il che vuol dire tutto e contrario di tutto, però non penso che lo facciano pagare a parte. E NBA TV anche, lo fanno in 5 con i tempi che corrono. Si gioca da 2 minuti a Barcellona, non so a Napoli com'è la situazione, perché in questo momento non ho le immagini io dalla partita di San Paolo. Quindi non so se il gioco è ripreso, penso di sì, però adesso se il gioco è ripreso ovviamente si stendono ancora una volta.
Napoli.
No, penso...
Sì, è ripreso.
Sì, si gioca.
Per quale motivo hanno spostato Buffa?
No, ma fa una roba per i mondiali, fa una roba per i mondiali.
Ma ricordiamo che di Guido Bagatta è uscito un libro,
Ah sì? Credo che si titoli Cosa cazzo dico, però non ho certezza. Ancora il Barcellona.
Mi è venuto in mente una cosa.
Iniesta. No, intanto non ve l'abbiamo segnalato perché nel primo tempo non avevamo le immagini dai campi. Adesso nel secondo tempo sì. Il gol del Chelsea è meraviglioso, non so se l'avete visto, se avete avuto l'opportunità di vederlo. È il gol più bello della storia del calcio, secondo me. Praticamente è successo questo, adesso per la intanto io...
Sì, anche perché l'altra cosa non l'hai voluta fare.
Non è che non si poteva fare per dei limiti di tempo.
Di cosa state parlando, se posso?
Guardaci, io ho già capito.
Esatto, parlano tra di loro ma non si capisce.
Cosa dobbiamo fare settimana prossima?
Settimana prossima non lo so cosa dobbiamo fare. A meno che non intendi sabato.
Settimana, Eric.
Attenzione al Milan. La prossima settimana? La prossima settimana o questa?
No, questa sabato.
Ah, sabato sì, ok. No, immaginavo che fosse qua. Attenzione, quanto bene del Barcellona. Quanto bene del Barcellona, c'è poi Sanchez in posizione. Anzi, Neymar in posizione di fuorigioco. Fermato però da Zapata. Teniamo un replay per valutare meglio, ma. Ecco qua. Posizione. No, era in gioco. Mi sembrava in gioco. Però al momento passaggio per Neymar, Neymar è fuori gioco. Sul primo passaggio era nettamente in gioco. Sul secondo, Neymar era fuori gioco. Balotelli. Entra in area Balotelli. Balotelli, buona la progressione. Conclusione di Balotelli. La parata da parte di Vitor Valdés. Si gioca da 3 minuti intanto a Napoli. Adesso sistemiamo il cronometro.
È entrato bene il Balotelli.
Sì, nella partita sì.
Chissà quanto lo saranno insultando Allegri milanisti
per non averlo fatto giocare.
Fatto giocare.
Magari è arrivato un ordine dei piani alti, eh. Questo non lo sappiamo.
Papà cosa dice Dario?
Stai ballando un pochino. Il microfono lì. Dai, Eric.
Che c'è?
Stai ballando un pochino in questo momento.
In che senso?
Vieni un po'.
Io mi sento male in alcuni momenti. Non so se è la linea che cade o sono io che ho poca linea.
Non lo so, può essere. Io mi vedo tutti e cinque in questo momento. Più che altro sento male Fabio quando parla. Non so per quale motivo. Ma credo che sia più un problema mio, cioè che non un problema tuo. Comunque, attacca il Barcellona. Sì. Ricato, sai cosa? Ho talmente tante robe aperte che devo chiudere un pochettino. Mi sta ciucciando probabilmente della RAM, quindi ho un po' di problemi da quel punto di vista. Sì. Tutto qui, nessun problema.
Io tra l'altro devo capire a parcare 20 minuti dopo.
No, ma tu arrivi sempre 20 minuti dopo, non so perché. Attenzione intanto al Barça in possesso del pallone.
Ti prego.
Alves per Hernandez, che c'è?
Leggi con musica da comunicare.
In questo momento non riesco.
Meraviglioso.
Fabio, non riesco in questo momento, quindi ne parliamo poi dopo. Attenzione, intanto Barcellona, gol! Però fuori gioco.
Non riesci.
Fuori gioco di Messi, stava venendo un gol notevole. Perché praticamente c'è stata la conclusione, cioè Messi in posizione di fuorigioco. Non poi così netta, però era fuorigioco. C'è un gol. C'è il gol dell'Ajax, attenzione, nel girone del Milan.
Di poco.
Gol dell'Ajax. Gol dell'Ajax.
Questo è la morte, questo libro.
Ma che cazzo della raccolta?
Ragazzi, non vi sento, disturbatissima la linea. Cioè.
Quante?
Comunque, dicevo, Ajax 1, Celtic 0. Ajax in vantaggio. Questo è il. Devo chiudere un po' di roba, perché sennò. Non andiamo avanti. Raddoppio anche del Chelsea con Eto. Quindi Chelsea 2, Schalke 04, 0.
Che dolore.
Ecco qua, arriva la segnalazione anche dal sito della UEFA. Quindi Chelsea 2, Schalke 04, 0. Ma soprattutto Ajax 1, Celtic 0. Che è l'altro risultato che è cambiato nel girone del Milan. Risultato che modifica ovviamente la classifica. Parlando di Napoli-Marsiglia, c'è una conclusione sull'esterno della rete.
L'Ajax quanto sarebbe?
Come? L'Ajax e te lo dico
L'Ajax
subito.
A quanti punti sarebbe adesso?
Te lo dico subito.
Perché sarebbe forse pari al Milan.
Sì, esattamente, sì. Più o meno. Intanto c'è un'azione del Milan, attenzione in area di rigore. Con Kakà. Kakà si porta sulla linea di fondo, il pallone di dietro per Muntari. il cross di Muntari verso il centro, libera la difesa del Barcellona, poi rimane in attacco però la formazione rossonera con un diverso piglio in questo secondo tempo, sbaglia però il rilancio adesso, attenzione, 5 contro 4 del Barcellona, rientra la difesa del Milan, anche se il Milan è un po' sbilanciato, fallo ai danni di Messi, non secondo il direttore di gara perché il pallone è del Milan, fallo laterale, rivediamo se era fallo o meno, no, non era assolutamente fallo. Buona la vista da parte del direttore di gara,
neanche
no.
Fallo
non lo tocca, no fallo laterale, no, ma dal gesto che aveva fatto era evidente che non aveva dato fallo. Quindi Milan che adesso ha il pallone, siamo in difesa mentre il diretta gol mostra ancora l'episodio di prima di Messi, il gol di tacco con pallonetto. Sfortunato qui Messi, perché si è trovato proprio sulla traiettoria del pallone, ne è venuta fuori una palombella davvero pregevole, però ovviamente non poteva che essere gol annullato per il Barcellona. Siamo al decimo del secondo tempo a Barcellona, mentre a Napoli siamo al ottavo minuto e 20 secondi nel corso del secondo tempo, 2-1 per il Napoli sul Marsiglia. Marsiglia che adesso si fa un pochettino più vedere, conclusione dalla distanza tra l'altro da parte di un giocatore del Marsiglia, palla altissima sopra la traversa. Adesso però dobbiamo aggiornare i due risultati che sono cambiati, ovvero il vantaggio dell'Ajax e quello del Celtic, del raddoppio del Chelsea, chiedo scusa. La classifica, dicevo, di Ajax Celtic, Barcellona e Milan, credo che sia... adesso ve la vado a prendere dal sito della UEFA perché non me la ricordo a memoria. Più o meno sono tutta, sì, allora Barcellona 10, Milan qua, Milan 5, Celtic a 4, perché è la prima vittoria del Celtic e dell'Ajax, chiedo scusa, e Celtic a 3 punti. Intanto ha ammonito De Jong per un'entrata ai danni di Sanchez. Calcio di punizione per il Milan, per il Barcellona. Ne ha muniti 3, credo, del Milan, contando De Jong. Ha munito Abate sul calcio di rigore, ha munito Muntari ed ha munito De Jong, appunto. Si parte con il Barcellona in possesso del pallone. Pallone indietro. Controllato adesso da Busquets, autore del gol del provvisorio 2-0. Poi c'è stato l'autorete di Pujol sul passaggio di Kakà verso il centro. Pujol ha deviato il pallone nella propria porta per quello che è al momento il risultato della partita, ovvero Barcellona 2, Milan 1. Come 2-1 anche il risultato del Napoli allo Stadio San Paolo contro il Marsiglia, risultato che al momento sta proiettando il Napoli in testa al proprio raggruppamento, mentre il Milan in questo momento è secondo con un punto di vantaggio sul Celtic, terzo a 4 punti, e 2 punti di vantaggio sul Celtic, ultimo a 3 punti. Per Barcellona in possesso del pallone, recupera però Nigel De Jong. Muntari messo giù, calcio di punizione per il Milan da appena dietro il cerchio di centrocampo. Che poi finisce in fallo laterale, rimessa invece affidata al Barcellona. Tanti errori da parte del Milan in impostazione di nuove azioni offensive, anche da parte di Abbiati, ne abbiamo visti un paio in precedenza abbastanza preoccupanti. Attenzione intanto al Barcellona, Neymar, posizione irregolare, fuori gioco, era solo davanti ad Abbiati, e questo non è fuori gioco però, questo non è fuori gioco, questo secondo me non è fuori gioco. Era in linea, non era facile per l'amor di Dio, però Neymar fermato. Non una bella serata dagli assistenti, Come? Ma neanche, perché c'era comunque anche quello in alto che forse lo teneva in gioco. Devo rivederla più che altro per valutarla meglio. Comunque non una bella serata a prescindere per gli assistenti, contando anche l'errore sul secondo gol del Barcellona. Adesso posizione regolare di Messi ne ha tre. Messi, conclusione deviata, palla in calcio d'angolo, occasione per il Barcellona, buona l'azione da parte di Messi, qui posizione regolare, non ci sono dubbi, di Leo Messi, che è arrivato in area, sono ritornati ben tre giocatori del Milan su di lui, battuto lì da calcio d'angolo adesso dalla Barça, sempre Messi, il pallone per Iniesta che è completamente solo e dal limite dell'area colpisce, palla che Abbiati mette in a calcio d'angolo. Ridiamo quello che è successo. Messi è andato di impostare un cross, poi alla fine ha visto Iniesta libero, completamente solo al limite. Conclusione molto pericolosa da parte di Iniesta. Barcellona ancora in possesso del pallone. Iniesta sulla sinistra per Sanchez. Siamo sui 12 metri più o meno. Il pallone per Iniesta. Il cross di Iniesta. Non arriva lo stacco di testa da parte del numero 3 Piqué. E palla che viene poi messa in calcio d'angolo da un giocatore del Milan. Rivediamo ancora il cross di Iniesta. Stacco di testa di Maxès che mette il pallone in calcio d'angolo. Maxès forse l'ultimo baluardo della difesa del Milan, almeno questa sera. Buona la prestazione di Maxès fino a questo momento. È stato lui a mettere la pezza un po' ovunque. Cross verso il centro da calcio d'angolo. Vai Dario.
Quando torna il campionato?
Penso domenica a questo punto.
Quando torna in campionato Maxès?
Beh, penso che le tre giornate penso che le abbia scontate. Penso che le tre giornate le abbia scontate.
Dovrebbe tornare domenica.
Sì, dovrebbe tornare. Le tre giornate le ha scontate, credo, Maxès. Quindi penso che
torna domenica. No, erano quattro, mi sa.
Buona, 21 novembre è Padmini Retina. Bene. Quindi 22 penso che avrò il mondo pieno di...
Sì.
È perché se l'ordino 21, il 22 mi arriva a casa. Quindi,
vabbè, lo prendi sull'Apple Store, quindi sì.
Sì, sì, vabbè, non vado certo a fare 28 ore di coda all'Apple Store.
Parlando di robe che si ordinano su internet, io ringrazio il dottor Tosetti che oggi mi ha fatto trovare l'edizione Phenom di WWE 2K14 che mi è arrivata proprio in serata e che adesso che poi sì, nella notte testerò.
L'hai già unboxata?
Come?
L'hai già unboxata?
Non ancora, no, è ancora integra. Attenzione intanto al Barcellona. Maxès allontana la sfera dalla propria area di rigore, parte contro e viene messo giù poi Maxès. Cartellino giallo per...
Si ridende scherzando, manca solo 16 giorni a... devo cominciare a fare già il posto sulla mente.
Ammonito Sanchez che era diffidato, salterà il prossimo incontro del Barcellona.
Forse Sanchez.
Gol importante nel gruppo del Napoli, il gol dell'Arsenal sul campo del Borussia Dortmund. Gol dell'Arsenal, anche se in realtà...
Tanto è un po' che non inquadrano Gagliani...
In realtà il sito della UEFA è sbagliato perché stanno segnando il gol del Dortmund. In realtà ha segnato l'Arsenal con... viene messo gol di Blasikowski, ma in realtà non è assolutamente così. E infatti il gol di Ramsey al 17° del primo tempo, giocatore di cui tra l'altro si parla, dottor Di Noi, lei sa qualcosa di Ramsey, o sbaglio?
Io?
Sì.
No, mio fratello.
Sì, sì, sì.
Wrestling, che c'è? No, wrestling.
Ramsey, l'autore del gol dell'Arsenal, sveglia!
Ah, sì, sì, si parla in ottica di Inter, ma... In che ottica?
Ramsey, il giocatore dell'Arsenal, quello che ha appena segnato.
Sì.
Hai fatto un articolo sul sito?
Ah, ma non l'ho fatto io.
Vabbè, chi se ne frega?
Lo sapevo, scusate. Sì, sì, sì. Sì. Sì, 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 oggi su Discovery Football.
Esatto. Oh.
Hanno un po' paragonato a Gordon Ramsay, tra l'altro.
Sì, perché si chiama uguale, non per altro.
A Gordon Ramsay.
Non per altri motivi. Comunque.
Oh. Ma perché ne parlano di Ramsay?
Perché è fortissimo. E anche quest'anno, adesso quest'anno è esploso, è andato in prestito, si è rotto la
minchia, cioè, probabilmente
contro lo Stock City, l'avevano ucciso, poveraccio.
Sì.
Vi ricordate Edoardo, sempre dell'Arsa, gli avevano spaccato la caviglia?
Sì, sì, mi ricordo.
Lui uguale identico.
Ah.
E poi è andato in prestito al Cardiff, ha fatto due prestiti e adesso tra l'altro classe 90, credo, fortissimo.
Palla gol intanto.
E adesso continua a segnare, anche l'altro giorno contro il Liverpool ha segnato uno.
Dicevo, palla gol per il Milan con Kakà che si è trovato in buona posizione, passaggio di Balotelli, Kakà poi conclude di destro, non da posizione facile, va detto, però bella la progressione comunque di Balotelli, un bello scatto di una ventina, trentina di metri, pallone verso il centro e poi Kakà conclude non lontano dalla porta, però rivediamo ancora quello che è successo.
Tornata Barbara.
Sì.
Mi ero un attimo distratto, porca miseria. Ma tanto noi siamo collegati mentalmente.
Ma smettila, ma basta.
Beh, sei distratto, sei distratto anche da tu, poi. Quindi.
È un po' tutto l'asta, anche quest'anno psicologicamente è impressionante. Infatti adesso ne ha perse due, ma perché se perdesse oggi,
attenzione a Barcellona, non interrompere, sono il Barcellona in area di rigore, ma lontana mia, finisci pure, scusa, perché se attacca adesso ancora il Bar, Iniesta, niente, pallone viene poi bloccato da Biati, scusa ancora, vai pure Dario.
Se non facesse il risultato oggi sarebbe un po' grigia, perché poi deve andare sia, cioè deve, oggi gioca a Dortmund e poi deve andare a giocare ancora a Napoli.
Esatto.
E avrebbe Marsiglia in casa, sarebbe durissimo poi. Cioè Napoli e Dortmund sarebbero...
Attenzione, pareggio del Marsiglia! Pareggio del Marsiglia al 18esimo e qualche secondo del secondo tempo. Pareggia il Marsiglia a Napoli. Tra poco vi descriveremo il gol. Gol che è stato realizzato, adesso ve lo diciamo, dal numero 4 comunque della formazione francese, ovvero Thauvin. Il cross verso il centro, si addormenta, credo Zapata, che anzi no, Armero, chiedo scusa, si addormenta Armero, Thauvin gli sbuca alle spalle e trafigge il portiere del Napoli. Rivediamo ancora la conclusione, sì, proprio liscia proprio l'intervento, credo Armero, e Thauvin anticipa di sinistro e mette il pallone in fondo al sacco per il 2-2 del Marsiglia, che cambia molte cose nel girone, contando anche quello che sta succedendo a Dortmund. Per la precisione adesso la situazione vede Arsenal e Napoli in testa con 9 punti, Borussia Dortmund a 6, Marsiglia a 0, quindi Napoli che al momento sarebbe in seconda posizione. Ovviamente manca lo scontro diretto tra Arsenal e Napoli, che ci sarà credo la prossima giornata, correggimi se sbaglio, no, credo che sarà, no, è alla fine, perché era la seconda giornata Napoli-Arsenal, quindi sì, è l'ultima giornata. Prossima giornata c'è Borussia-Napoli la prossima giornata,
no, è l'ultima,
sì. C'è Borussia Napoli la prossima.
Sì. E la prossima Dortmund.
Anzi, devo correggere la classifica. Il Napoli in questo momento è a 7, il Dortmund è a 6 e il Marsiglia a 1, perché non avevano ancora aggiornato la classifica. Quindi Arsenal 9, Napoli 7, Borussia Dortmund 6, Marsiglia 1. Risultato questo 2-2, contando anche l'1 dell'Arsenal, del 2 dell'Arsenal, che forse complicherebbe un po' la vita al Napoli. Comunque mancano 25 minuti alla conclusione, quindi c'è ancora tutto da giocare, ovviamente. Al San Paolo, stavo finendo di aggiornare i risultati in grafica, perché adesso è arrivato anche, come detto,
è parecchio io. Perché poi andare, sì, andare in Germania,
eh sì, non mi pare siano cambiati altri risultati a parte il 2-0 del Chelsea. Attenzione, intanto il Barcellona guadagna, credo, un calcio d'angolo, rimane a terra un giocatore in area di rigore, credo che si tratti di Neymar, infatti è così. Scontro con Abate va sul pallone, ma colpisce anche il giocatore. C'è uno scontro ovviamente fortuito tra i due, ma tutto il calcio d'angolo. Si è rialzato comunque Neymar, nessun problema. Conclusione dalla distanza da parte di Adriano, palla alta sopra la traversa. Bella l'idea da parte del numero 21, che non è diciamo particolarmente nuova conclusione dalla distanza. Quindi una conclusione a girare di destro, molto forte da parte di Adriano, palla però alta sopra la traversa. C'è una punizione intanto ad Amsterdam in Ajax Celtic, punizione per la squadra scozzese, seguiamo il peccato perché è il girone del Milan. Conclusione, la parata da parte del portiere dell'Arsenal, conclusione raso terra da parte di Commons, palla sul secondo palo, comunque il portiere dell'Ajax che fa ottima guardia.
Io devo scappare, ragazzi.
Dove devi andare, ribello, se possiamo chiederti?
Ho un impegno diciamo piuttosto urgente.
È arrivato un furgone carico di peripatetiche che dovete battezzare. È quello?
No.
È arrivato un carico di milkshake che dovete far fuori in modo adeguato. Attenzione, intanto il Barça in area di rigore, niente, lontana mia. Vai.
No.
Non rida, dottor Negro.
Ci sentiamo dopo.
Ciao Andrea, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao, dopo, ciao, ciao. Comunque il problema del ritardo è anche dovuto al nuovo plugin allengato, che fa veramente schifo. Vabbè. Proseguiamo noi. Come?
Definito hangout merda.
Più o meno, sì, più o meno. Più o meno è così, caro Fabio.
Guarda, tanto stiamo tenendo noi
sì.
Noi AC Barbara stiamo tenendo stiamo tenendo testa.
Sì. Milan che comunque secondo tempo mi sembra migliore rispetto al primo. Anche se Barcellona dopo la fase iniziale in cui Milan si è potuto un pochettino sfogare, adesso ha ripreso il controllo della partita. Anche se Milan si è reso pericoloso in almeno due o tre occasioni. Attenzione, intanto il Barça in area di rigore. Schema tra Xavi Hernandez e Messi.
Che siano anche veramente sfigati in questo periodo.
Sì, questo è vero.
Volte che sfortunati siamo anche per.
Però, sai cosa?
Sfortunati veramente.
Da poi
Fiorentina, due gol incredibili.
Sì, sì, sì.
E stasera anche.
Sai cosa?
Che non c'era.
Sì, sai cosa? Io credo che la sfiga, come la fortuna, alla fine una squadra vada a cercarsela. Specialmente sì. La sfiga. Specialmente la sfiga. Nel caso del Milan, sì, sono molto sfortunati, quello che volete. Però se lo sono anche andato a cercare,
no,
nel senso
anche
come...
noi l'anno scorso.
Sì, sì, anche voi l'anno scorso a livello di diciamo di inserimenti
no,
tecnici.
L'anno scorso, come l'anno scorso, chiaramente. Puoi non avere più uomini, ma se li vendi tutti le mani corrotti,
due giorni perché non
avrei avuto via. Non parlate in due, Dario e poi Fabio.
Domani
non si capisce bene. Dario?
Da domani?
Sta parlando della stessa cosa, del fatto che la Gazzetta è niente per due giorni per il...
No, perché non...
Per il fatto che hanno venduto via solo...
Non so, oggi sicuramente era in vendita. Allora...
Quindi... Oggi sì, domani giovedì venerdì non sarà in vendita.
Mannaggia, venerdì forse devo prendere un treno, sarebbe stato abbastanza utile magari per
Se volete un giornale per ridere, comprate tutto sport. Sono il contropiede di un giocatore del Marsiglia, uno contro
due. Solo giornali disonesti come tutto sport.
Certo, sì, va bene. È il Corriere dello Sport, anche se vogliamo contare tutti. Mentre invece la Gazzetta sarebbe la voce dell'onestà. Non si sa da quando, però.
E se non fosse rubida la carta di tutto sport, la userebbe...
Dai, che forse ci scriverà anche un nostro amico su tutto sport, molto presto.
Sì.
Una persona che conosciamo, non posso dirti chi è, però una persona che conosciamo.
Purtroppo ogni tanto la Gazzetta pecca di filo juventinità.
Ma da qua, però... ma per favore. Pallone che finisce intanto tra le braccia di Vittor Valdés.
Infatti ce l'ho appesa.
L'altro giorno devi...
Non potete vederla, ma c'è una foto appesa qui la prima pagina della Gazzetta dedicata a una delle donne più affascinanti del panorama calcistico mondiale.
E ce l'aveva fatto.
Sì.
Dove far pensare.
Controlla il Barça. Adesso il pallone di Dani Alves. Non ci sono stati ancora cambi. A parte quello di Balotelli. Non ci sono stati cambi né nel Barcellona né nel Milan. A parte Balotelli. Attenzione a Neymar. Neymar fa tutto da solo. Neymar poi alla fine sbaglia la cosa più facile. Grande azione di Neymar in area di rigore. Poi però conclusione sbilenca, per usare un eufemismo, e palla lontana dallo specchio della porta.
Fa il culo.
Eufemismo?
Oddio.
Conclusione veramente da dimenticare di Neymar, che ha fatto tutto bene, si è liberato di quattro giocatori. Uno, due,
però
un
Neymar
terzo, inizia un quarto, e poi ha sbagliato la cosa calcolare. Più facile. Cioè, ti liberi di quattro giocatori in area, almeno tira bene. Cioè, tira nella porta più che altro. Proprio è arrivato proprio male sul pallone. Quindi... occasionissima per il Barcellona. E c'è un cambio nel Milan. È uscito Poli ed è entrato Birsa. Fuori Poli, è dentro Birsa. Poli che ha giocato da esterno in questa gara. Vedremo poi la, la... c'è un calcio di rigore intanto per Atletico Madrid. Attenzione al, al Barcellona, Messi, il pallone e la parata di Abbiati che mette il pallone in calcio d'angolo, altra occasionissima, mentre, mentre l'Atletico ha sbagliato il calcio di rigore con Diego Costa, quindi si rimane sul 3-0. Dicevo, occasione corale, Neymar, Messi e poi Sanchez sulla destra, bravissimo Abbiati che prende il pallone con la mano sinistra e lo mette in calcio d'angolo, occasionissima per il Barça. Non so perché si lamenti Fabio, però
perché è stato rivelato chi sarà il campione del mondo presente domani a Impact.
Ah, chi è?
Adam Pacman Jones.
Oh no, tanto Paolo del Barcellona è fuori gioco. Paolo del Barcellona è fuori gioco. Pac-Man e non era fuori gioco neanche questo, perché Messi non era in posizione di fuori gioco al momento del, al momento del lancio.
Fuori gioco.
Sì, era fuori gioco, ma lui non... Ce n'erano due, ma non era lui. Visto che il pallone va a Messi, Messi non è fuori gioco.
Questo è proprio bene.
Io voglio morire. Io voglio morire.
Intanto devo ancora aggiornare i punteggi, perché...
No, 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 per niente.
Oddio mio. Fa come un gioco, no.
Certo, Eric, dicevo...
It's good for business, no?
Non so se vi ricordate Neymar dell'andata.
Sì.
L'ho capito, Eric.
No, dicevo, it's good for business, Adam, Adam Pacman Jones, no? Vabbè, queste sono cose che capiamo noi appassionati di wrestling, lasciamo perdere.
Non ho parole.
Dice, sì, no, ci ricordiamo Neymar dell'andata, comunque, Dario. Questo di stasera è nettamente migliore. Rigore a parte, nettamente migliore.
Sì. Ma da, da quando poi ha segnato il Real Madrid ha giocato l'andata con il Milan disastrosa.
Gol del Napoli, gol del Napoli.
Ha segnato
gol del Napoli, dicevo, passa in vantaggio il Napoli al alla mezz'ora, Napoli 3 Marsiglia 2. Adesso il marcatore è, ve lo diremo, è Higuain. Higuain il marcatore del gol del vantaggio napoletano. Napoli che
fosse Pandev.
No, Higuain, Higuain. Viene abbracciato da chiunque un pochettino. Mentre Insigne da solo in disparte, poveraccio. Comunque, 3-2 per il Napoli. Al San Paolo, alla mezz'ora. Non, non hanno ancora fatto vedere il replay del gol, per vedere più che altro quello che è successo. Posizione regolarissima di Mertens, l'assist poi per Higuain che ha porta praticamente vuota, mette il pallone Mertens in fondo al sacco. Sì, di Mertens. Mertens poi Higuain, tapin, porta sguarnita, non può fare altro, sì, che mettere a letto.
Con un ritardo clamoroso io con la voce, credo.
Sì, 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 è vero. Barcellona.
Con l'Italia arrivo con l'Italia. Lo so.
Ora il Milan intanto in possesso della sfera. Fermato.
Intanto credo che...
Vai.
Stava per entrare Insigne e poi l'ha fatto risedere in panchina, poveraccio, stando in panchina depressissimo.
Ecco il cambio. Esce Iniesta nel Barcellona. Vediamo chi entrerà al suo posto. Fabregas. Quindi esce Iniesta ed entra Fabregas, fuori il numero 8, dentro il numero 4 della formazione del Barcellona. C'è un conto bene intanto del Celtic, sempre nel gruppo del Milan, che guadagna però un calcio d'angolo la formazione scozzese. Ajax che sta ancora vincendo per 1-0, il gol realizzato da Schöne al sesto minuto del secondo tempo. Buona possibilità ora per il Milan, Montolivo. Il pallone in area di rigore, c'è una deviazione provvidenziale che impedisce l'inserimento di Balotelli. Deviazione provvidenziale da parte di un difensore del Barcellona.
No, poteva prenderla con le mani, secondo me.
Sai com'è? Fidarsi è bene, non
poteva prenderla con le mani.
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio in queste occasioni. C'è intanto il pallone che finisce oltre la linea di fondo. rivediamo. Sì, sono in fuorigioco, sbandierata Lampo da parte dell'assistente, però che poi la tira subito giù la bandierina, perché comunque il pallone è finito oltre la linea di fondo. Ancora il Barça nel possesso della sfera in questo momento, mentre stiamo per entrare negli ultimi 11 minuti di partita. Sempre 2-1 per il Barcellona. Ricordiamo intanto i prossimi appuntamenti con noi per quanto riguarda le partite di calcio. Domenica sera 20:35 saremo in diretta per seguire Fiorentina-Sampdoria, ma soprattutto Juventus-Napoli, che si gioca, partite che si giocano domenica alle 20:45. Poi avremo i pallonari alle 23 e poi ci fermeremo per la sosta, visto che c'è anche la sosta di campionato. La domenica dopo ritorneremo poi nel weekend del 23 e del 24 novembre con la Serie A.
La domenica di sosta probabilmente faremo un bel punto di break.
Avevamo c'è un'altra idea forse per quella domenica, ma comunque ne parliamo poi.
Ah, ok.
Ne parliamo poi nei prossimi giorni. Attenzione ancora il Barcellona. Contropiede del Barça, il pallone di controllato da Neymar. Ritorna però molto bene Zapata a bloccarlo. Nel Milan diffidati non ce ne sono, stavo guardando, il Barcellona invece ne aveva due, che sono Sanchez, che è stato ammonito, l'altro è Fabregas, che è entrato in campo in questo momento, quindi attenzione anche al Barcellona per le prossime partite in caso di ammonizione anche di Fabregas. Kaká fermato.
Comunque finalmente ho trovato una cosa figa di Arkham Origin.
Sarebbe?
Che gli ambienti, che il bello è che praticamente c'è tutta Arkham City, solo che non è distrutta come in Arkham City, ma è prima. Uh-huh. Sta cosa è figa comunque, perché rivedi tutti gli ambienti, tutte le ambientazioni.
Neymar si carta come un cretino sul pallone.
Coglione,
mamma mia, coglione. Come è caduto poi tra l'altro? Ma come è caduto poi tra l'altro? Ci ha fatto una caduta completamente innaturale. È caduto come uno stronzo proprio.
Dai.
Ammonito intanto Romao nelle file del Marsiglia, calcio punizione per
questo.
È caduto come la cosa che è.
Fabio, mi sa se
gol dell'Atletico Madrid. Gol dell'Atletico Madrid 4-0, credo Diego Costa il marcatore.
Io il giorno che qualcuno gli spetterà una rotula, gli do un gol ad onore.
Confermo il gol di Diego Costa. Dicevo confermo. Confermo.
Io volevo comprare anche la maglietta di Neymar, bellissimo. Neymar.
Ma sono quello che dice, si autoinsulta.
C'è un gol anche a Londra, lo andremo a vedere tra qualche istante.
Ti autorizzo a insultarlo,
Gol del Chelsea.
Tra l'altro.
Dicevo, gol del Chelsea 3, Schalke 0-4-0, il gol è di Ba a 7 minuti dalla fine. Quindi Chelsea che mette in ghiaccio la partita contro la squadra tedesca. Bella azione anche tra l'altro, girata di sinistra di Ba dall'area di rigore. Attenzione a Barcellona che va al gol del 3-1 con Leo Messi. Parlando di squadre che forse chiudono la partita, il Barcellona probabilmente chiude la sua a 7 minuti e mezzo dalla conclusione. 3-1 per il Barça, il gol è di Leo Messi, mancava giusto lui.
Ma come puoi segnare gol alla squadra
Fabio, arrivi malissimo comunque, non voglio dirti, ma arrivi veramente male. Rivediamo comunque quello che è successo.
Io non so se vi ricordate qualche anno fa, giusto 2 anni fa, quando lo so, arrivo malissimo.
No, non tu, dicevo Fabio, non Dario.
Ah, ok.
Io?
Sì.
Allora forse perché avevo il microfono un po' rifatto.
No, proprio molto rallentato arrivavi proprio, quindi proprio parliamo proprio di plugin proprio. Comunque, vabbè, 3-1 dicevo per il Barcellona, dicevi Dario? È uscito Kakà, è entrato Madre intanto del Milan.
No, dicevo, non so se vi ricordate, qualche anno fa... già giusto 2 anni fa, quando c'era un po' la polemica, dicevano tutti Fatti che noi, Messi contro l'Italia.
Non parlate in due, sta parlando Dario, Fabio, Dario.
Non si ricordate.
Dario, finisci. Perché ti ha coperto Fabio.
A noi no, beh, ricordo. è vero, a noi non ha fatto gol, però... C'era la polemica che Messi poi non segnava mai contro gli italiani, quindi poi in Italia non avrebbe mai fatto il gol.
E infatti ne ha fatti 2 in 2 partite.
No, 3 ormai.
Sottolineerei solo al Milan.
Sì. Angolo, forse no.
Non ha giocato.
Cioè, a noi intendo la squadra che... tipo esatto, a noi intendo la squadra che tipo nei momenti di relax, perché
sì, certo,
esatto, la tipo la squadra che
non luce
è stato proprio il collegamento, quindi se vediamo se riusciamo a recuperarlo. Comunque punizione per il Milan, anzi calcio d'angolo per il Milan verso l'area di rigore, libera la difesa del Barcellona.
Non era la Cipedo, a dire l'ha.
No, arrivate veramente malissimo, eh.
Lo sai che anche Amadeo si è intervistato Pedro della Cipolla, l'ho visto.
Paolo del Napoli. Paolo del Napoli.
Non lo so, l'ho sentito.
Dicevo palo del Napoli pochi secondi fa, capitato nell'area di rigore del Milan, a terra Messi, intervento sul pallone, poi Abbiati va per allontanare la sfera. Cambio anche nel Barcellona, è uscito Neymar ed è entrato il numero 7 Pedro Rodriguez, secondo cambio credo per il Barça. Rivediamo ancora l'azione di prima. No, va sul pallone, mi sembra nel senso, quindi non credo che ci siano gli estremi del calcio di rigore. Vediamo.
Questo può essere
il pallone.
No, devo capire se prende il pallone o meno. Perché mi sembra che prenda il pallone leggermente.
No, il primo tocco scarpa e poi prende.
Corre la Barça in attacco.
I migliori in campo, Sky. Sì. Di qua. No, infatti adesso li
Pirlo.
Possiamo scegliere.
Io voto Neymar.
Sono Neymar, Iniesta.
Vabbè, il Milan, beh, se sei Neymar Iniesta mi sa che è Neymar. Comunque Neymar, ripeto, rigore a parte ha fatto una bella partita. Neymar, sono parte tutto.
Ecco, mi fratello ha salvato anche
Pedro in possesso di pallone, si va all'indietro, conclusione dalla distanza, dal limite dell'area da parte di Xavi Hernandez, è un tiro a girare che esce però lontano dalla traversa. Mancano 3 minuti, più recupero, la conclusione della partita a Barcellona, si va su questo 3-1 per la formazione spagnola, mentre nell'altra partita del girone l'Ajax è in vantaggio per 1-0 sul Celtic.
Non so cosa dire,
prega,
quando la vedo triste. Se hai bisogno di essere consolata, Barbara, io sono qui.
Cambio ancora nel Barça. Cambio nel Barça, entra Song al posto di Xavi Hernandez. Ultimi 2 minuti di gioco, mentre a Napoli mancano 3 minuti e mezzo.
La Barça continua a vincere, no?
Cosa?
L'Arsenal continua a vincere?
Sì, sta vincendo 1-0.
Ah, ad Dortmund.
Conclusione intanto di... Sì, esatto, conclusione di un giocatore del Marsiglia, okay. Si tratta di Lemina, che ha messo il pallone non molto lontano dalla porta del Napoli. Napoli che rimane sempre in vantaggio per 3-2. Montolivo ora in possesso del pallone. In area di rigore, conclusione che poi viene con il pallone, conclusione di Messi, chiedo scusa, con il pallone che finisce tra le braccia del portiere del Milan Abbiati. Ultimo minuto di gioco che sta per iniziare. A Dortmund c'è stato un colpo di testa da parte di, credo, Lewandowski, sì, palla alta sopra traversa. Occasione per la squadra tedesca.
Ma tra l'altro Birs è entrato,
sì,
e cosa fa? Dov'è?
Beh, è entrato,
è una palla.
Sì, non si è visto molto, anche perché vabbè, comunque Barcellona continua ad avere possesso di palla praticamente in modo costante, quindi non c'è molto da dire. Barcellona in possesso del pallone adesso. Cross che, non è, che viene rimpallato da un difensore del Milan. Palla in calcio, in rimessa laterale, chiedo scusa. Mentre vediamo che è ancora l'azione del gol di Leo Messi, infatti, gol del 3-1. Armero intanto, c'è un replay di un'azione da parte di Armero. Il suo tiro che si spegne lontano dalla porta. 2 minuti di recupero a Barcellona. Il cross intanto anticipato Messi, colpo di testa di Muntari, chiedo scusa, all'indietro verso Abbiati. Ultimi 2 minuti di partita e ancora rivediamo il gol di Leo Messi. Si tiene praticamente solo più il fischio finale a Barcellona, perché partita che non ha più molto da dire. A Napoli invece manca 1 minuto alla conclusione, poi al fischio finale di Barcellona ci sposteremo su Diretta Gol per vedere anche tutti gli altri finali di questa giornata, ovviamente anche quello di Napoli, dove il Napoli sta portando a casa, anche se la partita è 3-2, il Marsiglia sta attaccando, quindi comunque è una finale acceso quello di Napoli. Vede il Napoli avanti 3-2 sulla Marsiglia, in un girone che vede anche Borussia Dortmund e Arsenal in campo. Arsenal in vantaggio sempre per 1-0 sul campo del Borussia di Dortmund. Ultimo minuto di gioco a Barcellona. Milan in possesso del pallone con De Jong, lancio lungo sulla destra a cercare un compagno, lo trova in Abate che stoppa però male il pallone, praticamente gli rimbalza addosso e il pallone
per il Napoli, oltre la linea terra. Dell'Arsenal non è...
Vediamo poi la classifica a fine giornata per valutare bene. Comunque sì, pareggia intanto
una cosa positiva.
Al 91esimo pareggia il Basilea. Pareggia il Basilea nel girone
del Dortmund.
Nel girone del Chelsea ha segnato Giovanni Sio. Ultimi 15 secondi di gioco intanto a Barcellona. Si aspetta solo il fischio finale e anche eventualmente di sapere il destino di Allegri, anche se è stato confermato anche per la partita di domenica prossima.
No, scusate, ma veramente una cosa del genere.
È finita! Finita a Barcellona, il Barcellona batte il Milan per 3-1. Andiamo subito su Diretta Gol per gli altri finali.
League, Napoli. Finita intanto a Barcellona, mi comunica Marco Cattaneo. 3-1, qui 3-2, siamo entrati in zona recupero.
Che bello,
il primo minuto di recupero
è una farfalla volata
vicino, pressing vincente, gli applausi convinti, la rimessa laterale guadagnata anche dal Napoli perché l'ultimo a toccare è stato Abdallah.
Che bella immagine della farfalla che volata
a Higuain, i movimenti da fare in questi ultimi determinanti minuti per la vittoria, ma soprattutto per continuare a sperare nella qualificazione. Armero, Insigne non stoppa bene il pallone, quindi ci sarà rimessa dal fondo per i francesi. Pronto Mandanda, non è abbastanza veloce per non arrabbiare, il Napoli si risistema dal punto di vista difensivo. Molto concentrato invece Benitez in panchina. Gignac salta di testa Berami, poi Hamsik sbaglia il tocco dietro, allora ancora Gignac, ancora il recupero però di Berami che è entrato bene in partita. Insigne punta Abdallah, c'è il movimento da parte di Hamsik, ancora Insigne, taglio dentro, poi ha cercato una soluzione difficile, difficilissima, Callejon, Dortmund.
Grosskreutz, una delle ultime occasioni per il Borussia Dortmund, in mezzo a Lewandowski, va da lui Grosskreutz, Lewandowski prova a metterla giù, va lui giù, vuole il calcio di rigore, protesta, non c'è nulla per l'arbitro. Napoli.
Morel, lancio lungo ancora per Andrea Yu, buona la sponda, ma Maggio arriva prima. Hiller. Tanto è finita all'onda tra Chelsea e Schalke. Finita anche tra Basilea e Steaua, 1-1. Higuain, ancora Higuain, apertura a sinistra per Insigne, in mezzo c'è Hamsik, punta Abdallah, Hamsik viene fermato, poi Toven. Berami prova a fermarlo, ci riesce, rimessa laterale per il Napoli, perché Berami ha fatto toccare per ultimo il difensore francese. Poi continua a spostare anche di pochi metri le posizioni dei suoi Rafa Benitez. Finita anche la partita di Marinozzi, quella tra Borussia Dortmund e Arsenal, e quindi 9 punti per l'Arsenal, resta 6 il Borussia Dortmund. Arsenal che poi sarà nell'ultima giornata.
Questo è un ottimo risultato per il Napoli. Finita anche a Napoli,
sarà una sfida importantissima, ma il Napoli si giocherà intanto molto se non tutto a Dortmund nel prossimo turno. Amsterdam.
Qui si giocherà ancora per 20 secondi, è in corso il quarto e ultimo minuto di recupero, l'Ajax tiene palla, gestisce l'1-0, preziosissimo di vantaggio, palla dentro, c'è Izaguirre che mette in calcio d'angolo e di fatto sanziona la fine della partita. Dennis Bergkamp, lo vedete dietro De Boer, che dice che è finita.
Finita,
lo dice anche l'arbitro, che è la cosa più importante, l'Ajax vince 1-0 sul Celtic, torna in corsa per la qualificazione nel girone del Milan, super spot.
Sono finite tutte le partite. Prima di andare a vedere tutti i risultati, ripilogare tutto quello che è successo in questa due giorni di Champions League, un commento per Barcellona-Milan. Cominciamo da Dario Di Noi, direi che alla fine il risultato ci sta. Buon forcing del Milan nel secondo tempo, però sì, alla fine sì, niente sì. Di più.
Un po' meglio, nel secondo tempo è stato Balotelli, tra lui e Kakà sono riuscito a combinare qualcosa. Però effettivamente, nonostante i primi due gol siano abbastanza, ci si possa abbastanza lamentare, il Barcellona ha piuttosto meritato. No, più che altro sarei curioso adesso, perché nell'ultimo periodo ho sentito tante lamentele dei milanisti su Allegri, ormai sono rimasti pochi quelli che
lo difendono.
Vogliono ancora tenere Allegri sulla, tengono a difenderlo e vogliono ancora tenerlo sulla panchina. Sarei curioso di capire cosa potrebbero dire adesso su questa partita. Effettivamente, vabbè, non poteva fare chissà quant'altro, però...
Sai cosa?
Ci sono alcune cose su cui potersi lamentare. Cioè, ad esempio, non puoi capire l'acquisto di Mate, 12 milioni, perché alla fine non gioca, poi tra poco tornerà Pazzini, quindi non puoi capirlo. L'altra cosa che a volte faccio fatica a capire... Montolivo messo come mezzala non rende magari come da regista, però il problema è che con De Jong non puoi far giocare solamente da regista, quindi per forza di lottare Montolivo dall'altra parte e giocare poi con Muntari, che anche lui non è molto apprezzato dalla tifoseria.
No.
E il problema è che Allegri vuole sempre un centrocampo più o meno a tre, con sempre un centrocampo particolare. Infatti poi Poli ha giocato stasera perché serviva una specie di ala, diciamo. Però Poli, se no, ultimamente sta sempre in panchina e non gioca quasi mai, e di questo si lamentano parecchio anche i tifosi milanisti. Quindi sono curioso di vedere cosa diranno stasera, però era presumibile che oggi sarebbe andata così. Sarà veramente decisiva poi domenica pomeriggio col
Chievo, sì.
E senza Balotelli, tra l'altro.
Esatto.
Quindi lì immagino giochi la madre, ma...
Se diciamo, come posso dire, se dovessimo basarci sul Milan senza Balotelli, diciamo che l'abbiamo visto un pochettino oggi nel primo tempo di Barcellona, non propriamente un grandissimo Milan, per usare un eufemismo proprio. Anzi.
Sì, cioè, poi esatto, poi ha sempre sofferto, solo che anche, cioè, un Balotelli non in forma poi non aiuta assolutamente la squadra, quindi non avercelo in forma poi può essere anche alla fine, se poi Matri si dimostra abbastanza in forma. Il problema è poi anche lì sarà lo schieramento, poi bisogna vedere, cioè, magari Matri sostituisce Balotelli, però dipende se vuoi giocare ancora col 4-3-3 KK e Birsa, oppure se punti ancora su una specie di 4-4-2 con solamente KK e Matri. Lì
esattamente
dipenderà
esattamente.
E questo va per il Milan così, però stasera era presumibile che... Più che altro l'Ajax adesso è tornato è tornato in corsa, e il pareggio all'ultimo minuto ottenuto ad Amsterdam è lì per quel rigore poi abbastanza inesistente, sta dimostrando sì, veramente,
veramente fondamentale,
perché sennò sarebbe stata molto più dura per,
esatto,
molto più dura per il Milan, perché poi adesso almeno lo sconto diretto ce l'ha in casa. E comunque anche il Celtic è dentro e deve andare a giocare a Glasgow, e lì a Glasgow anche il Barça lì ha vinto solo 1-0, non è facilissimo.
Sì, adesso stavo...
quindi, nonostante il girone non sia granché, diciamocelo.
Stavo giocando le classifiche, tra l'altro.
Per... poi un grande girone del Milan.
No, esatto.
Non sarà così semplice.
Stavo dicendo.
Il culo del Milan.
Aggiornando le classifiche.
Barcellona 10 punti, poi c'è.
No, stavo giocando. Le ho verificato per valutare se ci sono altre qualificate. Già da questa sera c'è in verità un'altra qualificata, la vedremo tra qualche istante. Fabio, vuoi dire qualcosa sul Barcellona-Milan?
Cosa devo dire? No, penso che l'analisi di Dario sia giusta. Io parlo più a carattere, diciamo, uscendo dal personaggio, dico sì, comunque è un risultato comunque dice abbastanza, cioè anche il risultato di Ansa, diciamo che si è giocata più ad Ansa, la partita più importante per il Milan.
Sì, vero.
E ha detto abbastanza bene, perché comunque l'Ajax in Milano lo dovrà affrontare in casa, il Celtic lo dovrà affrontare fuori, e quindi diciamo che l'avversario pericoloso, diciamo, ha perso per il Milan, quindi sì, diciamo che anche in un momento non buono il Milan, diciamo che può qualificarsi anche abbastanza agevolmente, diciamo
che dipende tutto dalla, se posso interromperti, dipende tutto dalla partita con l'Ajax. Se va male quella partita, lì effettivamente comincia i problemi.
Esatto.
Però penso sia l'ultima, penso sia l'ultima del girone.
Sì.
Se vado nell'ultima partita con Barcellona, è vero che Barcellona entra sempre in campo per vincere dritto proprio.
Sì.
Quindi non è che lascia niente per caso.
Esattamente.
Forse l'aspetto positivo è che il Milan e il Barcellona ha già incontrato due volte, le altre due hanno ancora il Barcellona di mezzo.
Sì. Siamo quasi pronti.
Quindi
per...
essere...
Sì, intanto che ti prepari dico solo una cosa.
Sì.
I Lombardi hanno appena approvato la festa regionale il 29 maggio per la sconfitta del Barbarossa nella battaglia di Legnano, no, con no, i voti favorevoli di Lega, IDL, Lista Maroni Presidente e Movimento 5 Stelle. Io non ho parole.
Va bene, dicevo che siamo quasi pronti per vedere la classifica, eccoci qua, dei vari raggruppamenti, qualche secondo che mi sistemo più che altro a livello di grafica. È stata una serata con un buon numero di gol in Champions League, l'andiamo a ripercorrere adesso a livello numerico con i risultati di tutto quello che è successo e tutto quello che è successo questa sera sui vari campi di Champions League. Cominciamo dal gruppo E, il primo gruppo in ordine, diciamo non cronologico, ma in ordine di graduatoria, che ha giocato questa sera con i risultati del gruppo E, appunto, gruppo E che ha visto in campo le seguenti partite: Basilea Steaua Bucarest è finita 1-1, il gol di Piovaccari al 17esimo del primo tempo per lo Steaua, pareggio al 91esimo di Sio per quanto riguarda il Basilea. Nell'altra partita Chelsea batte Schalke 04 per 3-0, doppietta di Eto'o, in particolare andatevi a vedere il primo gol che è veramente comico del Chelsea, e al 38esimo del secondo tempo poi il 3-0 con Ba. La classifica del raggruppamento: Chelsea con 9 punti, Schalke 0-4 che è a 6 e non a 7 come erroneamente segnato in grafica, 5 punti per il Basilea, 2 per lo Steaua di Bucarest. Nel gruppo F l'Arsenal ha battuto il Borussia di Dortmund in trasferta per 1-0, gol di Ramsey, mentre invece Napoli Olympique Marsiglia è finita 3-2, vantaggio del Marsiglia con Ayew al 10° minuto, pareggio di Hiller al 22esimo, al 24esimo del primo tempo raddoppio di Higuain, al 19esimo del secondo tempo pareggio di Toven, al mezz'ora il 3-2 finale da parte di Higuain. La classifica del gruppo F: 9 punti per Arsenal e Napoli, 6 per Borussia Dortmund, 0 per l'Olympique Marsiglia. Nel gruppo G c'è la prima qualificata di questo raggruppamento è l'Atletico Madrid, che è primo con 12 punti, non può più essere raggiunta da nessuno, quindi è arritmeticamente anche prima nel suo raggruppamento. Atletico Madrid che batte per 4-0 l'Austria Vienna, i gol di Miranda, Raul Garcia, Felipe Luis e Diego Costa. Diego Costa ha sbagliato anche un calcio di rigore. Nell'altra gara del girone giocata oggi pomeriggio, 1-1 tra Zenit, San Pietroburgo e Porto, parlando di rigori sbagliati, rigore sbagliato dallo Zenit, se non ricordo male, con Hulk, e poi il pareggio che è maturato con i gol di Lucio Gonzalez al 23esimo e di Hulk al 28esimo nel primo tempo. Classifica, come detto, Atletico Madrid 12, già qualificato per il prossimo turno, 5 punti per lo Zenit, 4 per il Porto, 1 per l'Austria Vienna, quindi tutto ancora da decidere in quel raggruppamento. Chiudiamo con il gruppo del Milan, il gruppo H. Ajax batte Celtic 1-0, il gol realizzato da Schöne al sesto del secondo tempo. Nella partita del Milan invece Barcellona batte Milan 3-1, i gol di Messi alla mezz'ora sul calcio di rigore, alla 40esimo del primo tempo Busquets, alla 45esimo autorete di Piquet per il gol della bandiera di Milan, al 38esimo del secondo tempo Messi chiude il discorso. Classifica del girone: Barcellona 10 punti, Milan 5 punti, 4 punti per l'Ajax, 3 per il Celtic. E la prossima giornata ci darà, tra l'altro, per quanto riguarda questo raggruppamento, Milan-Ajax, quindi scontro tra la seconda e la terza classificata, e Barcellona-Celtic, quindi vedremo cosa succederà appunto tra 3 settimane, perché si gioca il 26 e il 27 novembre, se non ricordo male. Milan e Napoli giocano martedì, la Juventus invece gioca di mercoledì contro il Copenaghen, un'altra partita fondamentale per il futuro della Champions League per quanto riguarda la squadra bianconera. Direi che è tutto per questa serata di Champions, grazie a Andrea Negro che è andato via in precedenza, grazie a Fabio De Nardi.
Grazie a tutti, ci sentiamo nel fine settimana.
Grazie a Dario Di Noi.
Ah, beh, beh.
Adesso è saltato anche il microfono, quindi non
grazie a tutti, eccolo qua. Forza Barbara, visto che Fabio non ha detto.
Eccolo qui. Ecco qua.
Adesso le darò la buona.
Ah, ok.
Va bene. E grazie.
Adesso le darò la buonanotte per consolarla.
Io non sono un sostenitore, ma...
Grazie a Mattia Di Noi.
Grazie a voi, ci sentiamo tra poco con Punte di Machine,
sì.
Prima puntata.
Esatto.
Un programma che se volete andare in paradiso.
Ma smettila, sta bravo.
Programma satanico.
Esatto. Grazie per averci ascoltato, ci sentiamo tra un... su Radio Stella adesso arriva il notturno, tra 10 minuti invece noi alle 23 ci spostiamo sui nostri canali, sul nostro canale audio, su Radio PlayZ, per una nuova edizione di Punte di Machine, interamente dedicata agli Iron Maiden. Questa la sentirete però tra una decina di minuti. Grazie per averci ascoltato, con Butto di Champions torniamo tra 3 settimane su Radio Stella New Generation. Domenica invece torniamo in diretta dalle 20.35 per Fiorentina Sampdoria e Juventus Napoli. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento, buon proseguimento con i programmi di Radio Stella New Generation, alla prossima, grazie.
Ciao. Adesso ha cambiato tutto, non ci credo.
10 minuti dopo le 23 di mercoledì 6 novembre 2013, nuova puntata di Punte di Machine, la prima su Radio Play Z, se il server regge più che altro. Buona serata da parte di Eric Ganzerni, anche per Mattia Di Noi che mi fa compagnia in collegamento. Buonasera Mattia.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte, sì, giusto, visto che comunque l'ora è, diciamo che l'ora è abbastanza abituale per noi, però effettivamente possiamo anche dare buonanotte. Perché innanzitutto Punte di Machine, la nostra trasmissione, perché è la trasmissione che noi...
Perché Punte di Machine? Perché dobbiamo mangiare Richard Benson.
Certo. Buonasera, dottor Benson, come sta?
Buonasera.
Ho visto tra l'altro che lei ha fatto un video con Andrea Di Pre, di cui che commenteremo presto nei nostri video podcast.
Ragazzi, commenterete a breve.
Ok, perfetto. E niente, dicevo, quindi come omaggio a Richard Benson, noi abbiamo questa trasmissione da un po' di tempo di musica rock che da questa sera arriva su Radio Play Z.
Da tipo metà luglio.
Esatto. Se andate su nonsolowrestling.com trovate le puntate precedenti che erano dei numeri zero sostanzialmente, cioè abbiamo messo musica un po' a cazzo. Oddio, abbiamo fatto anche delle puntate a tema, però abbiamo fatto prevalentemente erano novità con notizie, che sarà un po' il format che seguiremo nelle settimane a venire, già da mercoledì prossimo per esempio. Sì. Questa sera invece abbiamo una puntata che avevamo un po' in canna da un po' di tempo, che abbiamo riservato appunto per l'arrivo su Radio Play Z, che è una puntata interamente dedicata al gruppo preferito di Mattia Di Noi, ovvero gli Iron Maiden, uno dei più grandi gruppi della storia del rock e dell'heavy metal in particolare, uno degli esponenti principali, forse il principale della New Wave of British Heavy Metal, assolutamente.
Assolutamente sì.
E abbiamo iniziato con Transylvania, che è la traccia numero 5 del primo album degli Iron Maiden, che si intitola appunto Iron Maiden, un album del 1980, traccia strumentale, una traccia interamente strumentale.
Che anticipa Strange World, al quale comunque è legata, perché Strange World inizia nel delay dell'altro. Sì. Aspettate un secondo che mi vengono a rompere le balle proprio adesso che sono in diretta.
Capita. Proprio. È il bello della diretta, direbbe qualcuno diretta, esatto. 30 anni fa. Comunque vabbè, andiamo avanti.
Esatto. Dicevo. Inizia praticamente uno pseudo preludio a Strange World, che è la canzone che arriva dopo, e comunque segue Phantom of the Opera, altro grande capolavoro di quell'album. Tra l'altro in quell'album c'era stata la primissima formazione degli Iron Maiden, che non è proprio la prima, perché ce ne sono state parecchie prima di essa.
Non è, contrariamente, se posso interrompere, contrariamente al credo che molti hanno, Bruce Dickinson, che è il leader degli Iron Maiden a livello vocale, non ha iniziato con gli Iron Maiden, non è stato il cantante iniziale.
Ha iniziato con gli Styx, tra l'altro si odiavano.
Sì.
Si odiavano parecchio, perché praticamente gli Styx e gli Iron non avevano dei grandi precedenti assieme.
No.
E tra l'altro nella primissima formazione vedeva Steve Harris al basso, ovviamente.
Sì.
Clive Burr alla batteria, Paul Di'Anno alla voce, e poi c'erano alle chitarre, c'erano Danny Stratton, che erano praticamente, tra l'altro, Dave Murray e Steve Harris sono gli unici due membri gli unici due membri fondatori degli Iron Maiden, perché gli altri sono arrivati tutti praticamente dopo.
Poi per quanto riguarda come posso dire gli Iron Maiden, parliamo comunque di una formazione che, a parte l'eccezione di Dickinson e il suo abbandono per diversi anni, si è mantenuta comunque abbastanza costante, tutto sommato.
Sì, praticamente sì, alla fine i membri sono sempre quelli, anche perché poi ne parleremo dopo, alla fine le persone importanti sono sempre rimaste, non sono mai cambiate.
Bene o male sì. Sento no, perché credo che fosse arrivato il nostro secondo compagno di viaggio, ma non lo vedo ancora in collegamento, quindi provo al limite a richiamarlo.
E comunque il primo album che adesso non ricordo bene l'anno in cui risale.
1980, Iron Maiden.
1980, tra l'altro loro lo produssero e volevano in un periodo in cui andava molto il punk, e infatti l'heavy metal non era molto considerato.
Sì, infatti. Poi più che altro era un periodo in cui comunque come dici tu, la scena heavy metal più che altro era un po' in calo, stava facendosi largo una nuova corrente, che è appunto la famosa New Wave of British Heavy Metal, di cui abbiamo parlato tra l'altro in una puntata precedente di Punte di Machine, però eravamo ancora ben lontani ovviamente da quello che poi sarebbe diventato, e soprattutto credo che gli Iron Maiden non avessero alcuna idea che sarebbero diventati loro i principali esponenti di questa corrente.
Il primo album c'era Paul Di'Anno, che aveva uno stile assolutamente punk.
Sì.
Eddie che nacque come mascotte punk perché era un mostro punk.
Eddie, per chi non ha presente cosa sia, è quel scheletro barra pupazzone gigante che vedete praticamente in tutte le copertine degli Iron Maiden e che vedete costantemente a tutti i concerti rappresentato da questo mega pupazzone di 10-15 metri, qualcosa anche di più.
Esatto. Tra l'altro una delle cose interessanti è che chiesero a Steve Harris di tagliarsi i capelli. Perché praticamente andava al punk e nel punk c'erano i capelli corti. Steve Harris gli rispose che piuttosto che tagliarsi per trovare un nuovo disco, una nuova casa discografica poteva farsi ricrescere i capelli, ci doveva rimettere tipo quegli altri 10 anni. Allora aveva preferito tenersi i capelli lunghi. Tra l'altro, altro aneddoto molto, molto divertente è che Steve Harris iniziò a suonare lui voleva suonare la batteria, solo che non gli stava in casa. E quindi inizio a suonare il basso. Mm-hmm.
Questa sera vi proporremo un po' di canzoni degli Iron Maiden, non propriamente famosissime, oddio, qualcuna sì, non potrebbe essere altrimenti, però più che altro abbiamo, per esempio, ve lo diciamo adesso, chiuderemo con Run to the Hills, che vabbè, è il classico, diciamo, vabbè, di chiusura concerto degli Iron Maiden, però abbiamo scelto più che altro canzoni un pochettino particolari della storia degli Iron Maiden, canzoni più che altro che non si ascoltano molto spesso, a parte forse due o tre, se vogliamo.
Sì, esatto, le Iron Maiden. Canzoni abbiamo comunque sono più...
Esatto.
Non sono più delle canzoni che arrivano dagli album che la gente si ricorda meno, anche esatto. Se comunque sono canzoni molto belle.
E che per esempio del primo album potevamo prendere tranquillamente Sanctuary, Iron Maiden o magari Running Free. Mattia esatto. Ha scelto Transylvania, che è questa traccia strumentale piuttosto particolare. Dall'album invece, dal secondo album degli Iron Maiden, che è intitolato Killers, che esce un anno dopo rispetto al primo album, che si intitola appunto Iron Maiden, prendiamo invece la traccia numero uno direttamente da questo album, una canzone peraltro abbastanza corta rispetto agli standard degli Iron Maiden.
Un'altra canzone strumentale, tanto esattamente.
Per iniziare senza parole, sostanzialmente, esatto. Iron Maiden, si intitola The Heights of March. Come Transylvania era un po' il preludio alla canzone successiva, anche questa canzone è un po' un preludio a Wrathchild, che apre tra l'altro il secondo disco, traccia numero uno di Heights of March, traccia numero due Wrathchild di questo
esatto,
album.
Tra l'altro Killers. In Killers c'è una svolta comunque nella formazione, perché se ne va Danny Stratton, che non era in linea con linea compositiva dell'idea che aveva, non era in linea con gli altri rispetto
esatto.
alla composizione delle canzoni, e arriva Adrian Smith,
sì.
che è uno dei chitarristi storici, tra sì. l'altro amico d'infanzia di Dave Murray, tra l'altro, infatti Dave Murray vendette la sua prima chitarra ad Adrian Smith, tra mm-hmm. l'altro, tra le cose. E arrivò Adrian Smith e si formò più o meno il duo più amato dai fan a livello di chitarre.
La formazione... comunque... Vai, scusa, finisci.
Comunque Dave Murray e Adrian Smith sono la formazione che ha regalato i primi, che praticamente sono le due chitarre che hanno occupato i primi 7 album, che sono tra i più amati dai fan alla fine.
E tra l'altro la formazione di Iron Maiden a questo punto è quasi definita, manca un pezzo, o meglio, manca un pezzo che arriverà subito dopo, perché l'album esce nell'81, ma nello stesso anno Paul Di'Anno lascia la band e al suo posto
viene, più che lascia viene cacciato, perché riusciva a mantenere i livelli della vita on the road.
Esattamente.
Non riusciva a stare dietro e iniziò a farsi pesantemente, cosa che comunque lo condiziona tuttora, perché... Se vedete come concerto Paul Di'Anno
è ridotto piuttosto male, lo si vede adesso, ha annunciato da poco il ritiro dalle scene, se non ricordo male, Paul Di'Anno. Però io l'ho visto, un paio d'anni fa o due o tre anni fa, forse qualcosina in più, qui in un concerto con una band tributo, tra l'altro, di Iron Maiden, ed era in condizioni veramente pietose, veramente. Infatti, sì. Io me ne andai a metà concerto, perché non sopportavo quello che stavo vedendo.
Tra l'altro la cosa è che ogni volta si mette a inveire contro Dickinson, perché ovviamente la gente gli urla Dickinson, lui si incazza e inizia a insultare Dickinson.
Sì, diciamo che non prese particolarmente bene il suo abbandono. Comunque...
No, anche perché più che altro Harris non ce la faceva più a vederlo sempre fatto.
Dicevo, fuori Paul Di'Anno, dentro Red Siren, il soprannome di Bruce Dickinson, ovvero Sirena da raid aereo, soprannominato così per le particolari doti vocali, diciamo.
E sentirete in questa canzone dove spinge parecchio.
Che è tratto dal terzo album degli Iron Maiden, sound tratto degli Iron Maiden, che in questo album cambia già decisamente rispetto agli altri,
sì,
agli altri due
album. Abbandonano molto la linea punk che comunque caratterizzava i primi due album e diventano heavy metal.
Esatto. Questo è uno dei più famosi, questo, sono il più famoso forse di album degli Iron Maiden.
È l'album
per eccellenza. Esattamente. Esce nel 1900,
comunque questo The Number of the Beast sancisce l'inizio, l'inizio dei veri Iron Maiden, mettiamola così.
È un album tra l'altro anche molto ispirato a livello scusate la ripetizione, prende molte ispirazioni anche da letteratura, o comunque dalla cultura generale di massa, perché comunque abbiamo per esempio The Number of the Beast, che inizia con appunto una citazione quasi biblica. Poi
tra
abbiamo
una cosa molto molto divertente. Loro volevano far fare l'introduzione da aspetta, non mi viene il nome, come si chiama quello che c'è anche nei Simpson, quello che sembra
Vincent Price. Loro sì, fece anche per esempio il monologo in Thriller di Michael Jackson.
Esatto. Loro volevano farlo fare da Vincent Price, l'intro di Number of the Beast, solo che Vincent Price chiedeva un sacco di soldi.
Strano,
Allora loro gli hanno fatta fare un imitatore e poi è
venuta abbastanza bene.
Il resto è storia.
Album dove praticamente quasi ogni pezzo è assolutamente da ascoltare, capolavori come Invaders, The Prisoner, 22 Cushion Avenue, appunto The Number of the Beast.
22 Cushion Avenue, tra l'altro, oltre che essere il seguito di Charlotte the Harlot.
Sì.
È praticamente la via
Charlotte della... Dario, che ricordiamo è una canzone dedicata a una prostituta di
infatti 22 Cash Avenue è l'indirizzo di Charlotte Harlow.
Esatto, esattamente,
che era la prostituta da cui andavano, non andavano loro, però era una prostituta famosa nel quartiere di Steve Harris.
Poi c'è Number of the Beast, Run to the Hills, appunto, Gangland, Total Eclipse e Hallowed by Thy Name, che chiude l'album con la traccia numero 9. Da questo album prendiamo la traccia numero 2, che si intitola Children of the Damned.
We'll be right back.
E se non vi ha spiegato questo acuto perché il soprannome di Bruce Dickinson sia Red Siren, non so onestamente cosa possa spiegarmelo.
Questa canzone comunque Dickinson spinge veramente tanto.
Sì. E direi che si è notato, che si è sentito.
Esatto,
sì.
Esatto.
Vedi? Tra l'altro, vai, vai, continua, scusa.
Dopo questo album che comunque consacra i Maiden, c'è un'altra dipartita dalla formazione, perché Clive Burr lascia anche lui la band. Clive Burr che comunque è morto pochi mesi fa, qualche mese fa, per sclerosi multipla, se non sbaglio.
Sì, mi pare adesso, non ne sono sicuro, però credo che sia così.
E quindi niente, praticamente arriva al suo posto Nico McBrain, che è il batterista storico ormai.
Esattamente, sì.
E quindi adesso abbiamo la formazione storica, è quella più ricordata dai fan.
Sì, che rimarrà bene o male tale fino a oggi, a parte un periodo di cui parleremo poi più avanti. Nella
periodo più oscuro dei Maiden.
Addirittura, periodo più oscuro dei Maiden.
Beh, perché cambia comunque cambia il sound, diventano un po' più cupi in quei due, dopo la... Da Don't Flare for the Dying in poi.
Beh, io ho una tesi, che è la stessa tesi peraltro che ha anche Andrea Pezzo, che purtroppo questa sera non è con noi, cioè che parliamo del periodo in cui arriverà Blaze, per esempio, ovviamente ci riferiamo a quello. La tesi sua è che continuassero a scrivere le canzoni per Dickinson, però Blaze non ce la facesse ad arrivare alle tonalità che aveva Dickinson.
Anche già in No Prayer for the Dying e in Fear of the Dark si sente un po' più di cupezza. Mm-hmm. Sono comunque... Dickinson diventa più... la voce di Dickinson non è più, come avete sentito adesso, chiara, limpida e tira e urli, ma è più rock e cattiva. Mm-hmm. Comunque hanno questa involuzione un po' più di cattiveria, che comunque funziona, perché comunque No Prayer for the Dying, anche Fear of the Dark sono due album molto belli, però cambiano leggermente stile rispetto ai primi album, rimanendo con quegli Iron Maiden.
Dal quarto disco invece degli Iron Maiden, che esce nel 1983, che si intitola Peace of Mind, che tra l'altro arriva a due dischi d'oro e quattro dischi di platino, quindi comunque è successo che ormai continua a crescere per la band, un album che tra l'altro ha venduto più di 13 milioni di copie, quindi parliamo comunque anche questo di un album molto importante per gli Iron Maiden, che per esempio contiene The Trooper, altra canzone famosissima,
The Trooper, The Flight of the Icarus, Flight e Where He Goes There, tra l'altro, che comunque anche sì. Where He Goes There.
Esatto, però noi abbiamo preso un'altra canzone, traccia numero 8 di questo album, che si intitola Sun and Steel.
Yeah.
acciaio, Sun and Steel da Peace of Mind, esatto, album del 1983 degli Iron Maiden.
Parlavamo prima delle ispirazioni degli Iron Maiden, che sono sempre comunque storie, leggende, sogni, cavolate varie. Questa canzone è ispirata appunto a Musashi Miyamoto, mm-hmm, e credo proprio al famoso combattimento contro Kojiro Sasaki, in cui Musashi Miyamoto sfruttò il tramonto o l'alba, non mi ricordo quale delle due cose, per battere l'avversario. Mm-hmm. Musashi Miyamoto era comunque un grandissimo stratega e vedeva tutte ste cavolate qua. E divenne comunque uno dei samurai più forti, più importanti del Giappone.
Sono le 11.35 di mercoledì 6 novembre, siamo in diretta, questa è Radio Play Z e ovviamente anche sui nostri canali audio, un po' un network quello che stiamo mantenendo da un po' di tempo, non un network stile quello di Macete, finché tu, sì, odi, secondo me, perché
no, a me piace.
Ti piace Macete? Odi Tarantino, sì, però la produzione di Rodriguez ti piace?
A me Rodriguez piace.
Devo andare tra l'altro a vedere il nuovo film Macete Kills, che esce, sì, dopodomani, però siamo pieni di roba da fare, quindi devo trovare un minuto per andare a vedere.
Te l'ho detto, dopo il compleanno di Lilloni.
Esatto, dopo
tanto
il compleanno di Lilloni.
Lì vicino.
Esatto, non è in 3D, mi pare, quindi
no.
Anche perché è un film girato sullo stile quasi dei film di exploitation degli anni 80, quindi dubito, sì, che sia in 3D un film di questo tipo. Proseguiamo con invece il nostro viaggio attraverso la produzione musicale degli Iron Maiden. Andiamo a una canzone che è tratta da Power Slave, altro gran disco degli Iron Maiden.
Sì, questo qui tra l'altro è l'ultimo album veramente heavy, perché poi inizieranno a fare un po' di sperimentazione, sì, tra l'altro.
Diventano commerciali.
Diventano commerciali.
Schifosi.
Schifosi Iron Maiden.
Ecco.
Maledetti.
Parlando dei pezzi di questo album, abbiamo Rime of the Ancient Mariner, che è quella che chiude il disco, ma soprattutto Aces High e Two Minutes to Midnight, che sono,
esatto,
anche queste due delle tracce
più importanti.
Tra l'altro
anche Power Slave, che a livello di testo
anche
è probabilmente il capolavoro di Dickinson.
Assolutamente, assolutamente.
In cui praticamente Dickinson racconta, fa vedere quanto cazzo ha studiato, perché è tutto, praticamente è basata sugli studi storici di Dickinson e sulla cultura egizia, Power Slave. Mm-hmm. Tant'è che Dickinson, tra l'altro, mi sembra che fosse anche docente di storia.
Può essere.
È laureato in storia e mi sembra che sia anche docente.
Tra l'altro, per rimanere in tema di canzoni,
ti faccio una variazione, perché ti chiedo un'altra canzone.
Vai.
Non mi ricordo se...
Sempre da Power Slave?
Sì, sempre da Power Slave, okay, perché mi sembra che... Non mi ricordo se te l'avevo detto questa o un'altra.
Mi avevi detto Flash of the Blade.
Ok, allora è Flash of the Blade.
E allora è questa, perfetto.
Che tra l'altro, Flash of the Blade, tra l'altro, altra curiosità, Flash of the Blade è stata scritta da Dickinson,
sì,
che racconta della sua passione per la scherma.
In verità narra la crescita di un giovane guerriero a cui è stata uccisa la famiglia mentre lui giocava alla guerra da piccolo. Comunque sì.
Comunque...
Mettiamola così.
Arriva comunque dall'amore di Dickinson per la scherma, questa canzone.
Sì. Tra l'altro, per rimanere in tema di canzoni che, come per esempio 22 Acacia Avenue, che riprende un po' una canzone di un album precedente, anche Back in the Village, che in questo disco riprende un pochettino un tema già affrontato in un altro album, perché ispirandosi anche questa alla serie The Prisoner, che è andata in onda anche in Italia, e continua ad andare in onda anche in Italia ogni tanto sulla
sì,
televisione a pagamento,
che
è un telefilm, se non l'avete mai visto, è un telefilm della Madonna. È un telefilm fantascientifico, però girato 40 anni fa. È la storia,
sì,
recitato da Patrick McGoohan, che tra l'altro è mancato già da qualche anno. È la storia di questo agente segreto che viene portato, che praticamente si dimette, e per motivi che non sapremo mai, tra l'altro, durante la serie, che si dimette dal suo lavoro e viene trasportato su quest'isola, dove non viene più chiamato col suo nome, che peraltro non scopriamo nella serie, ma viene chiamato con un numero, con il numero 6, e ogni puntata se la deve vedere con il numero 2, che è il secondo in carica dell'isola, per arrivare poi a scoprire nell'ultima puntata finalmente chi è il numero 1 che guida quest'isola. Non vi diciamo chi è il numero 1, è un finale abbastanza, tra l'altro, molto discutibile e discusso, tra l'altro, parecchio, che continua fa ancora discutere dopo tanti anni. Comunque la canzone Back in the Village, appunto, ritorno al villaggio, prende ispirazione anche questa dalla serie The Prisoner, che tra l'altro ha dato il nome anche a una canzone, come detto, degli Iron Maiden, dell'album precedente, che si intitola appunto The Prisoner, anzi no, di due album precedenti, perché in realtà è di The Number of the Beast, e praticamente canzone The Prisoner, che tra l'altro contiene proprio parte del discorso che
l'inizio,
fa
l'inizio è
esatto, è parte. È parte tra l'altro della sigla di The Prisoner, sì, che si vede tutte le settimane. Torniamo però a Powerslave, che è il quinto album, che registrato in studio dagli Iron Maiden. Esce nel 1984. Da questo album abbiamo preso questa canzone che, come detto, si intitola Flash of the Blade. Flash of the Blade, che è il pezzo che avete sentito adesso, che è tratto, come detto, dal quinto album degli Iron Maiden intitolato Powerslave, che esce nel 1984. La produzione poi dei Maiden si ferma per un paio d'anni, l'album successivo
Vai. Spiego questa cosa. Si fermano perché dopo Powerslave inizieranno il World Slavery Tour, che è un tour che praticamente ha un sacco di date e che culminerà con il Live After Death, se non sbaglio. Famosissimo DVD, sì. Famosissimo concerto live. In pratica loro avevano in 2 anni avevano tantissime date una dietro l'altra e arrivarono a fine concerto a fine tour completamente stremati.
Sì, anche perché gli Iron Maiden sono particolarmente famosi per questi tour imponenti, diciamo.
Esatto.
Che li spostano dal punto di vista fisico.
Strematissimi alla fine di questo viaggio e decisero di fermarsi per un po'. Per ricaricare le batterie.
Non si fermano poi molto, perché l'album esce nel 1986.
Alla sì, esatto, fine. Però comunque si presero una pausa. In quella pausa Steve Harris decise di inserire qualcosa di nuovo nell'album successivo.
Sì, esatto. Un album che segna più che altro la prima parte di un'evoluzione, strumentale più che altro degli Iron Maiden.
Esatto, perché inseriscono la tastiera, inseriscono le tastiere.
Non solo, perché in quest'album arrivano anche le chitarre synth, che esatto. È l'anticipazione più che altro dell'album successivo, perché nell'album successivo avremo proprio i sintetizzatori.
Esatto, più che altro in questo album, a parte inseriscono proprio le tastiere e i sintetizzatori, ed è un album che i fan non recepiscono bene, perché sentono questo cambio.
Sì.
Secondo me è un album che non è stato capito, perché comunque è un album molto molto bello, Somewhere in Time, tant'è che non registrarono neanche nessun live. Infatti da Somewhere in Time non c'è nessun live e se ne rimarca, e comunque Harris se ne pente tuttora di non aver registrato un vero e proprio live di Somewhere in Time.
Però canzoni di questo album che vengono eseguite spesso nei concerti ce ne sono. Alexander the Great magari un po' meno, Wasted Years decisamente di più.
Wasted Years già di più, e poi vabbè.
Canzone dove se posi troppo ti si sente veramente l'utilizzo della chitarra synth e comunque quel sound simile sintetizzatore, se vogliamo.
Esatto, ma ce ne sono tantissime di veramente belle, perché c'è comunque è un piccolo gioiello Somewhere in Time, di cui in pochi si ricordano, perché c'è con Somewhere in Time c'è Wasted Years, Sea of Madness, Even Can Wait, The Loneliness of the Long Distance Runner,
che sentiremo tra poco.
Esatto, Strangers in a Strangeland, che è il capolavoro di Adrian Smith. Ma di Adrian Smith ce ne sono due di capolavori, perché comunque ce ne sono tantissimi, perché questo album è molto di Adrian Smith, perché c'è Wasted Years, sì, che scrive, racconta e che racconta praticamente tutta la stanchezza.
Sì, Wasted Years vuol dire anni sprecati, letteralmente. In
derivata
italiano.
Comunque dal War Slavery Tour.
Sì, dagli spostamenti.
Smith ne uscì completamente distrutto e praticamente questo è un po' il suo canto del cigno, poi che arriverà con Seven Son of Seven Son, cui Smith decise di lasciare la band perché veramente troppo, perché non ce la faceva più a stare on the road. Gli serviva una pausa.
Pausa che è durata un po', però poi alla fine...
Sì, pausa che è durata anche perché comunque si era stancato di fare heavy metal e voleva riprendere i suoi progetti, che poi sono stati Adrian Smith and the Project, che non andarono molto bene. Andarono molto bene, tra l'altro. Poi vabbè, si unirà a Dickinson nella sua carriera solista e poi vabbè, entra negli Iron Maiden nel 2000.
Quando ci sarà, esatto, il grande ritorno di Bruce Dickinson, di cui però parleremo dopo. Dicevo, da Summer in Time ci andiamo ad ascoltare questa canzone, che è ispirata a un romanzo che è uscito nel 1959 da parte di Alan Silito, ecco qua, che si intitola appunto La solitudine del maratoneta, un romanzo del 1959. E il titolo in italiano è quello, il titolo in lingua originale è The Loneliness of the Long Distance, ovvero La solitudine della distanza lunga.
We'll be right back.
The Loneliness of the Long Distance, canzone che nel finale ricorda un po' effettivamente il, sì, diciamo l'andatura della maratona, specialmente.
Fa quasi power metal in molti casi.
Sì, però più che altro nel finale effettivamente diventa, non voglio dire ripetitiva, però comunque prende quel ritmo lì, sì, alla fin fine
esatto.
della corsa sostanzialmente. Album, come detto, del 1986, mentre invece andiamo a un altro album, altro album molto famoso di Iron Maiden, che si intitola Seven Son of a Seven Son, da cui abbiamo preso un'altra
canzone.
Tra
l'altro in molti considerano l'ultimo album bello degli Iron.
è il classico discorso che si sono diventati commerciali, poi il classico discorso che si fa sui Metallica, che si fa su tutte le altre band con un po' di successo.
Tanto, diciamo. Seven Son è un album particolare perché è l'unico concept album degli Iron Maiden. Mm-hmm. Perché Harris aveva avuto questa idea del veggente che era praticamente, che era maledetto, di questa leggenda del settimo figlio che ha il potere di vedere nel futuro, ovvero è un veggente, e da qua ha voluto creare un concept album che parla del peccato, del male, mm-hmm, appunto attraverso questo settimo figlio, infatti sì. Inizia con il Moonchild, che praticamente è il primo settimo figlio.
Inizia in realtà con inizia e si chiude questo album con un monologo
con un monologo sui sette peccati, ovviamente. Intendevo le canzoni varie.
Sette peccati mortali, sette modi per vincere, sette sentieri sacri per l'inferno e il tuo viaggio inizia. Sette pendii discendenti, sette speranze insanguinate, sette sono i tuoi fuochi ardenti, sette i tuoi desideri. Questa traduzione letterale, che è l'intro di Moonchild e che è la conclusione anche di All in the Good Die Young, che è la traccia che chiude il disco.
Praticamente è una vera e propria storia. In Moonchild il diavolo visita i genitori del primo settimo figlio per dicendogli che ogni resistenza è vana, e praticamente gli annuncia che questo figlio è maledetto. Poi ci sarà Infinite Dreams, che sono i sogni di quest'uomo che è tormentato, ovviamente. Can I Play With Madness, il giovane uomo va da un... ci crede di impazzire, quindi va da un profeta che gli profetizza che avrà anche lui sette figli. The Evil Dead Man 2, ovviamente, è il male che è in ogni uomo.
Sì, che è tratto dal Giulio Cesare di Shakespeare. Esatto. Che è il discorso fatto da Marco Antonio Romani.
Esatto. Poi il Seven Son è la nascita del settimo figlio che praticamente è reclamato sia dalle forze bene che dalle forze del male. La profezia,
la sei.
Esatto, The Prophecy, la 6 praticamente è la profezia riguardante il settimo figlio del settimo figlio. The Clairvoyant è il settimo figlio che nasce, che ormai è un veggente, che è in grado di vedere la verità e le menzogne semplicemente guardando negli occhi le persone. E poi Only the Good Die Young è il finale che racconta il finale del viaggio.
Sì, il settimo figlio di un settimo figlio muore e l'album finisce con quest'intro, con l'intro di Moonchild. Solo i buoni muoiono giovani, mentre per tutti gli altri peserà alla fine la coscienza. Questo è il messaggio che viene lanciato praticamente da questa canzone. Noi andiamo a prendere la traccia numero 2, tra l'altro, di questo album, abbiamo detto, si titola Infinite Dreams, parla di questi sogni che tormentano appunto questo giovane uomo, che il cui viaggio viene seguito in questo album degli Iron Maiden. Yeah. Infinite Dreams, da Seven Son of a Seven Son degli Iron Maiden. 4 minuti dopo la mezzanotte, ormai giovedì 7 novembre 2013, siete in diretta, questa è Radio Play Z. Abbiamo ancora un po' di canzoni, non molte in verità degli, no, degli Iron Maiden, ma avremo ancora una mezz'oretta da passare assieme. Dopo Seven Son of a Seven Son, che succede, Mattia?
Che succede? Che Adrian Smith decide di lasciare la band perché vuole prendersi una pausa dall'heavy metal, vuole tornare a sonorità un po' più rock e quindi decide di andarsene dalla band per poi tornare dopo parecchi anni.
Ecco, un po' la caratteristica degli Iron Maiden, se vogliamo, questo fatto di abbandoni ma anche di ritorni poi.
Sì,
vabbè, perché
sì,
non,
sì,
non in molte altre band succede. Oddio, sono capitati in passato casi di, diciamo, di volti della band che lasciano la band e poi vi ritornano, come per esempio nei... per esempio nei Red Hot Chili Peppers, per rimanere in tema rock, anche se non parliamo propriamente di rock heavy metal, però per esempio nei Metallica gli abbandoni che ci sono stati tutti abbandoni definitivi fino a questo momento, per esempio, al di là ovviamente del discorso di Cliff Burton, che purtroppo non c'è più. L'abbandono di Newsted per esempio è definitivo.
Sì, esatto, anche perché comunque Trullo ormai l'hanno è il quarto Metallica
e devo dire che si sta integrando perfettamente.
Sì, sì, va benissimo Trullo. Comunque preferisco Newsted perché mi piace di più come bassista, però
a me piace nei Metallica piace nettamente di più Trujillo, però vabbè, sono lì questioni di gusti ovviamente.
Esatto.
Comunque dicevo, per tornare alle canzoni che abbiamo scelto, andiamo a un album del...
E comunque, non ho detto, arriva Yannick Gers.
Sì.
Comunque è anche lui diventato poi in seguito chitarrista storico del gruppo, tra l'altro un vero e proprio pazzo, perché era il primo, a differenza di Smith che sul palco è molto composto, lui invece con la chitarra ci gioca tantissimo sul palco, facendola roteare, tra l'altro lui è il primo che si mette a combattere anche con Eddie durante i concerti, durante col pupazzone di Eddie. Yannick si mette proprio a combattere, salta, fa veramente di tutto, è più un animale da palcoscenico rispetto ad Adrian, che invece è molto impostato quando suona.
La canzone che abbiamo scelto è il primo singolo che viene tratto dall'ottavo album in studio degli Iron Maiden, che segue Seven Son of a Seven Son. È un album che esce nel 1990, il primo ottobre per la precisione del 1990, ed è il primo singolo che anticipa praticamente l'uscita di questo disco che contiene per esempio Bring Your Daughter to the Slaughter, per citare
anche
altre
se
canzoni.
Bring Your Daughter to the Slaughter è...
Sì.
È stata scritta da Dickinson per la sua carriera solista e poi inserita in seguito nel CD in questo CD dei Romani. Tra l'altro è stata scritta per non tanto per il CD solista, ma per il film Nightmare the End.
Sì, e tra l'altro canzone che, se non ricordo male, verrà anche inclusa nella colonna sonora di Carmageddon 2, a cui gli Iron Maiden collaboreranno poi. Peraltro con canzoni un po' di Dickinson, un po' con Dickinson, un po' con Blaze alla voce. Quindi
sì,
una cosa,
tra l'altro una cosa che fa ridere è che Bring Your Daughter to the Slaughter vinse il Razzie come peggior colonna sonora.
Va bene, comunque da questa canzone, da questo album, come detto, sentiamo la traccia numero 2, che è il primo singolo, come detto, di questo album, si intitola Holy Smoke.
Don't blame them.
Smoke dall'album, appunto, non solo da una compilation che si intitola From Fear to Eternity, che esce nel 2010, che comprende 20 anni di produzione degli Iron Maiden dal 1990 al 2010, ma canzone dell'album No Prayer for the Dying. Siamo arrivati a un album fondamentale della produzione degli, sì, Iron Maiden, perché è Fear of the Dark del 1992, album fondamentale per diversi motivi, soprattutto perché è l'ultimo album di Bruce Dickinson, perché, esatto, poi lascerà, perché la band.
In quel periodo c'erano vari casini. Dickinson voleva concentrarsi sulla sua carriera solistica. Harris era incasinato, perché non mi ricordo se il padre stava morendo, stava divorziando in quel periodo. Quindi, mm-hmm, comunque era un periodo cupo per tutti i membri della band. E questo portò comunque a una rottura tra Dickinson e Harris, che poi culminerà con l'abbandono di Dickinson, sì, della band. Tra l'altro, la cosa divertente è che dopo che lui nell'ultimo concerto, Dickinson venne ucciso.
Viene ucciso, sì, nel live at Donington, tra l'altro, che credo, esatto, che è uno dei live più famosi degli Iron Maiden. Viene fatta una vera e propria esecuzione sul palco di Dickinson, ovviamente in senso figurato, però è un po' come Ziggy Stardust, se vogliamo cercare un paragone. Viene praticamente posta fine alla carriera di Bruce Dickinson negli Iron Maiden, poi ovviamente si arriverà a una fine momentanea, perché poi, anche se è una parentesi piuttosto lunga, perché parliamo di 8 anni praticamente, sì, perché arriverà poi Blaze dal 94 al 99, quindi comunque arriviamo praticamente alla fine del millennio, perché nel 2000 esce poi Brave New World, di cui parleremo dopo. Fear of the Dark invece è, come detto, l'ultimo lavoro di Bruce Dickinson con gli Iron Maiden per 8 anni, ed è un album che contiene diverse canzoni, tra cui per esempio un lentone come Wasting Love, proprio il lentone degli Iron Maiden, per esempio.
Sì, molto bello, tra l'altro, Wasting, sì, Love, ma contiene molte canzoni belle.
Fear of the Dark, che ovviamente è la traccia che
Afraid
chiude.
Afraid to Shoot Strangers, che è molto bella.
Esatto. Be Quick or Be Dead. Esatto. E questa canzone che noi andiamo a sentire, che è la traccia numero 2, che è la traccia che chiude la saga di Charlotte the Harriot, perché praticamente in questa canzone si parla di Charlotte che ha la passione per le motociclette, purtroppo in una curva cade e il diavolo le offre un passaggio da qui all'eternità, appunto, From Here to Eternity.
She fell in love with this crazy machine. She leaned over.
From Here to Eternity, da Fear of the Dark, album del 1992 degli Iron Maiden, album che chiude un ciclo, perché, esatto, come abbiamo detto, dopo questo lavoro Bruce Dickinson lascerà la band e al suo posto arriva Byron Blaze, il nome
Blaze corretto. Billy.
Blaze Billy, chiedo scusa, sì, ho sbagliato io il nome. Gli album di Blaze li saltiamo pie pari.
Cioè, sì, perché
sono abbastanza odiati dai fan gli album di... Sì. Degli armi. Tra l'altro devo correggere una cosa che ho detto prima. Bring Road to the Slaughter non c'è nella colonna sonora di Carmageddon. Confermo che comunque è una colonna sonora mista, perché comunque ci sono pezzi di Dickinson e Blaze, tra cui per esempio il primo singolo con Blaze, che si intitola Man on the Edge, che viene ispirato dal film Un giorno di ordinaria follia, se non ricordo male.
Sì, se non sbaglio sì. Più che altro il problema con Blaze è quello che dicevamo prima. È un loro trovarono questo cantante dopo essere passarono da Dickinson, che è una voce forte, alta e potente, a un cantante con una voce molto più cupa e totalmente diversa.
Sì,
da
più che altro il discorso lì è quello che abbiamo fatto prima. Cioè, a parte che qualunque cantante sarebbe probabilmente trovato in difficoltà, soprattutto con le partiture che gli Iron Maiden continuarono a fare, perché comunque esatto, fecero parti basate bene o male sulla voce di Dickinson, e Blaze, poverino, non ci arrivava, quindi non si poteva fare molto.
Ma comunque cercando
la cosa si notava molto sui live. Finisci sì. Pure, scusami.
Eh beh sì, cercano comunque anche di cambiare un attimo stile, comunque anche con X Factor, cioè se ti ricordi tutte le canzoni degli Iron, le prime canzoni dell'album, sono canzoni veloci e potenti che comunque ti trascinano, già se tu vedi Sign of the Cross è una canzone lunga e comunque è comunque cupa. Perché nel periodo di X Factor mi sembra che morì il padre di Harris, quindi Harris veramente era distrutto in quel periodo, perché aveva avuto un divorzio e comunque la morte del padre, e questo si rivede comunque negli album, perché comunque sono album cupi e tristi, comunque non sono gli album veloci e forti dei Maiden. Comunque è una svolta che non piacque ai fan, infatti.
Sei generoso probabilmente.
Esatto, non piace. Praticamente i Virtual Eleven, per intenderci, che l'album che succede, che segue X Factor, praticamente ha venduto poco più di 1 milione di copie. C'erano durante i concerti, c'era gente che se ne andava prima della fine del concerto perché non ce la faceva più ad ascoltare Blaze. I componenti del gruppo arrivarono a dire ad Harris che se ne sarebbero andati in massa.
Sì, esatto, se avesse tenuto Blaze. Questo parliamo già più che altro della fine del periodo di Blaze, 98-99, esatto, più che altro.
Perché comunque Steve ci credeva in Blaze.
Sì, sì, non aveva nessuna intenzione di farlo andare via, però più che altro fu costretto, più dagli altri membri della band che non dalla reazione del pubblico.
Esatto. E comunque la cosa che
The Boss and the Robot fa, anche comunque gli lanciarono un messaggio molto eloquente, perché il secondo album solista di Bruce Dickinson, sì, cui sì, peraltro partecipò Adrian Smith, vendette tipo il doppio rispetto all'album l'album che usciva nello stesso periodo degli Iron Maiden. No,
non è proprio il secondo, perché il primo era l'album
è quello del 90, no, del, sì, no, io intendevo quello del 90, aspetta un secondo, vado a vedere i dati perché non mi ricordo. Credo che fosse riferito più al... Allora sì, nel 98, perché è uscito contro Virtual Eleven, sì, giusto.
The Chemical Wedding.
The Chemical Wedding, bravissimo, esatto.
E tra l'altro è un concept album dal quale poi è stato tratto anche un film.
Virtual Eleven, album degli Iron Maiden, album che ha anche questo nome per la grande passione che hanno i membri degli Iron Maiden per il calcio.
Esatto, tra l'altro c'è pure la squadra di calcio, gli Iron Maiden, che giocò anche contro la nazionale cantanti. Spero che abbiano vinto i Maiden.
Non ne ho la minima idea, vado a cercare i risultati della nazionale cantanti, perché ci sono i risultati della nazionale cantanti, spero che abbiano vinto. Non ci scommetterei, onestamente, però vediamo com'è. Comunque dicevamo, escono, mi sembra, due album in questo periodo dei Maiden, nel periodo di Blaze. Esce The X Factor nel 1995 e Virtual Eleven nel 1998, album che non vanno benissimo, per usare un eufemismo.
No, X Factor infatti ha venduto poco più di 1 milione di copie, che è pochissimo, se pensandoci. cioè io li ho soltanto perché quando ho fatto la collezione con Panorama me li hanno dati, mm-hmm. Se no non li avrei presi, per intenderci. E nel mio iPod non ci sono mai Virtual Eleven X Factor, perché per quanto ci siano canzoni che non mi spiacciono, tipo Futurial per intenderci, da sì. Virtual Eleven, non riesco ad ascoltare Blaze, cosa che comunque riesco a fare con Paul Diano. È proprio è lo stile di Blaze che non riesce a prendere. E comunque da una parte dispiace anche per lui, perché arrivare dopo Dickinson avrebbe ammazzato chiunque, e lui si è trovato in mezzo a due fuochi ed è stato completamente annientato. Mm-hmm.
E come si
che
dice,
nel 99, come abbiamo detto, Dickinson torna in sì. pompa magna
e diciamo che pone diverse condizioni,
esatto. E si porta dietro Adrian Smith,
sì, esattamente,
che torna nella band e praticamente si forma la formazione attuale, mm-hmm. con tre chitarre, il basso di Steve Harris, le tre chitarre composte da Dave Murray, Yannick Gers e Adrian Smith, Nico McBrain alla batteria, sì. e soprattutto Bruce Dickinson di nuovo alla voce,
che è la formazione che c'è ancora adesso praticamente,
esatto, che è video. L'attuale formazione che spacca ancora i culi dopo,
sì, esattamente,
dopo 30 anni quasi spaccano ancora i culi.
Il ritorno di Bruce Dickinson alla voce di Iron Maiden viene accolto come una sorta di liberazione dai fan,
sì,
e l'album
99, l'album 99 che sì. ci fu Led Hunter Tour con il ritorno di Bruce fu un
grande successo,
un grandissimo successo.
A quel tour seguì un altro grandissimo successo, ovvero Brave New World, che è l'album che esce nel 2000
e che
segna il ritorno
della band. Avrei voluto mettere The Thin Line Between Love and Hate, sì. che è una canzone magnifica, però c'è poco tempo, quindi
c'è poco tempo, più che altro di quell'album c'è una canzone che tra l'altro è il singolo che anticipa l'album e che anticipo tra l'altro di quell'album, canzone che si intitola The Wicker Man.
Time.
Da Brave New World, album del 2000 che segna, come detto, il grandissimo ritorno di Bruce Dickinson nelle fila degli Iron Maiden. Questa era The Wicker Man, traccia che chiude il nostro viaggio nella produzione degli Iron Maiden, almeno la produzione pre-terzo millennio degli Iron Maiden, perché poi ci sono altri album dopo Brave New World del 2000. Onestamente non indimenticabili gli album post 2000. Diciamo, più che altro sai cose interessanti, alcuni tipo Dance of Death, per esempio, che è un progetto interessante, secondo me, dal punto di vista musicale. Mi piacciono meno degli altri, mettiamola così.
Io sono un Mark, mettiamola così.
Ok. Cioè,
mi mangio tutto quello che prendono i miei.
Senti, ti dessero un album con registrazioni di Bruce Dickinson sul water, probabilmente te le berresti.
Potrebbe anche piacere, quello.
Ecco, appunto.
Esatto, sono a quel punto con gli Iron.
Capita, cioè, è normale, quando uno è molto appassionato di una cosa, è normale, si prende. Noi siamo appassionati di wrestling, ci beviamo le robe che ci fa la WWE tutte le settimane, quindi è un rapporto masochistico, se vogliamo, anche sì. Quello con gli Iron Maiden è leggermente meno masochistico, se masochista, anzi.
Alla fine non sfornano brutti album.
No, anzi, tutt'altro.
Che comunque dici, rispetto a una volta, non fanno
sì,
schifo.
Sì, è normale, okay? Parliamo anche di una band che è in giro da 35 anni.
Esatto,
quindi anche,
cioè,
è anche normale.
Band che sono in giro da 20 anni e che hanno fatto 8 album.
Esatto.
Loro comunque siamo a 15 album. In 30 anni che non è male.
Assolutamente no. Ti faccio una domanda, la tua magari è una risposta un po' di parte, comunque sei appassionato, ma è anche normale, e chi meglio di te per farti questa domanda. La domanda che alla fine chiude un po' la puntata di questa sera, chiude più che altro il nostro viaggio negli Iron Maiden. Perché questa band ti piace e perché sono così importanti nel panorama heavy metal?
Allora, sinceramente, il perché mi piacciono non è facile. Però, sai, cioè, quando alle superiori o comunque inizi ad ascoltare un certo tipo di musica, i Maiden sono i primi. Sono tra i primi che prendo.
Sì. Il mio primo assoluto è stato Marilyn Manson. Vabbè, un po' adesso, più che altro perché parlo di 97, parlo, quindi...
Prima canzone metal ascoltata, People Equal Shit
dei Slipknot. più che altro io mi incuriosì perché in quel periodo non ascoltavo musica di discoteca, però comunque non ero ancora nel mondo del rock, nel mondo del heavy metal a livello di gusti. Parlo di 1997 e uno dei personaggi di cui più si parlava, più che altro perché era
Marilyn Manson,
bravissimo grazie dottor Benson per questa questa risposta. E effettivamente Enter Crash Superstar è un bell'album per gli stand. Poi ovviamente ha cambiato molto la sua produzione musicale. Marilyn Manson adesso tutto si può considerare tranne che heavy metal, se andiamo a vedere. Poi da lì poi appassionandomi a Marilyn Manson, ho cominciato poi a ampliare i miei raggi. I primi sono stati gli Iron Maiden, come giustamente dici tu, effettivamente poi sono arrivati i Metallica, poi sono arrivati i Motorhead, poi pian pianino ci siamo allargati.
Ma poi comunque ti dico, la mia primissima canzone degli Iron è stata The Wicker Man.
Sì,
comunque,
perché era appena uscito l'album nuovo,
non era proprio appena uscito, perché comunque io l'ho iniziato ad ascoltare nel 2006 più o meno.
Sì, quindi era già uscito Dance of Death allora.
Sì, era già uscito Dance of Death. E niente, poi vabbè, sai, La cagata del satanismo di The Number of the Beast.
Sì, quella è una fesseria, perché se vai a leggere il testo non c'entra niente.
Che ti fa dire, ma sì, ascoltiamolo perché sono roba satanica. Poi alla fine scopri che semplicemente racconta di Harris che si è fatto un incubo e l'ha raccontato.
Sì, esatto.
Persone e canzoni, niente, poi nasce. Ma la mia passione per gli Iron nasce così, nasce per il fatto che sono andati i primi.
Sì.
E comunque è comunque una band che mi dà sempre tanto, perché mi dà... Cioè, è una di quelle band che prendo un album, lo ascolto quelle 20 volte. Sì. E non sono quelle band che prendi, ascolti una canzone, poi le metti via, così via. I Maiden, come altre band, come per esempio Pink Floyd o gli Zebrahead, sono quelle band che ascolto costantemente, che non tolgo mai dall'iPod. Cioè, ce le ho sempre. Perché prima o poi un album intero me lo ascolto. Cosa che magari con altre band non faccio.
Io sono rimasto giusto deluso dal live che vidi a Milano degli Iron Maiden. Fortunatamente quel live fu salvato dalla presenza dei Gamma Ray prima di loro, che suonarono molto meglio degli Iron Maiden, anche perché gli Iron Maiden suonarono un'ora e mezza in quel disco, in quel live, che era il live di Dance of Death. E sono rimasto piuttosto deluso da quella performance. Mentre molto migliore fu nettamente la performance che vidi qualche mese prima, forse, adesso non ricordo l'anno preciso, comunque a Imola. All'Anakin Jamming Festival, l'Anakin Jamming Festival più bello di tutti i tempi, secondo me, perché era in un weekend dove al venerdì c'erano i Metallica, al sabato Bon Jovi, che vabbè, l'ho un po' ignorato onestamente, e la domenica però c'era gli Iron Maiden, quello che era una sorta di mini Gods of Metal, perché c'erano anche i Lacuna Coil, c'erano i Vision Divine, c'erano anche i, come si chiama, non i Children of Bodom, un altro gruppo di quel tipo, però adesso non ricordo il nome, purtroppo. Gruppo che urla, adesso non ricordo. Non mi ricordo il nome. Comunque ha suonato immediatamente prima degli armeni. Adesso mi verrà in mente il nome. E fecero un gran bello show lì. Quindi sì. Uscì da quel concerto stravolto, anche perché erano tre giorni. Quindi uscì particolarmente stravolto. Però, come posso dire, però fu molto soddisfatto. Meno rispetto a quello che poi fecero al Forum del Sacro, per esempio.
Sul palco comunque sono sempre un'esperienza i Maiden da vedere dal
assolutamente,
vivo.
Assolutamente.
Una grandissima esperienza, anche perché
venuto in mente il nome del gruppo, era il Cradle of Filth, quello che dicevo, mi riferivo prima, sì.
Questi cinquantenni 2003. Che vanno per i 60, che spaccano i culi come se ne avessero 20, mm-hmm. sono da guardare. Poi vabbè, offrono comunque uno spettacolo con tutto
il resto. Aspetta, stavi saltando un pochettino.
È incredibile.
Stavi saltando un po', ripeti quello che hai detto.
Però.
Niente, mi sa che abbiamo perso definitivamente Mattia. Vai.
È sempre uno spettacolo pazzesco.
No, stai continuando a saltare.
Pazzi, Pyros. Tanto che comunque.
Abbiamo qualche problema di collegamento con Mattia.
Senti?
No, adesso aspetta che ti richiamo, così almeno vediamo se riusciamo a recuperare più che altro la comunicazione. Eccoci qua, abbiamo avuto qualche problema di collegamento. Finisci pure il discorso che stavi facendo.
No, dicevo che comunque i Maiden dal vivo sono un'esperienza da fare.
Assolutamente.
Ci sono loro, che comunque sono loro, cazzo. Sì.
In Italia già meno Pyros, onestamente, più che altro per le varie regole che abbiamo qua in Italia.
Tu non li hai visti a Sony Sphere?
No, Sony Sphere era dove?
All'aperto.
A Raw era?
Sì.
Vidi i Big Four, i Metallica ci andarono giù particolarmente pesanti al Big
esatto,
Four.
Come i Maiden, fai sì, conto, vabbè, esatto. Io ero nelle prime file, ma io sentivo il calore dei Pyros.
Io anche, quando i Pyros di One li ho sentiti belli, belli tosti, anche se quelli di Iron Maiden sono un po' diversi, però, effettivamente.
Perché sono proprio fiammate.
Nei Metallica le fiammate le fecero durante Enter Sandman, perché ci fu un'esplosione, poi sulla classica esplosione che fanno loro durante l'esibizione di quella canzone. Parlando di live degli Iron Maiden, noi chiudiamo un po' come chiudono gli Iron Maiden. Adesso vanno a fasi alterne per quanto riguarda la chiusura dei loro live.
Chiudono con Running Free,
però a volte chiudono anche con un'altra canzone, che è quella che abbiamo scelto, che prendiamo tra l'altro dal live at Donington, del 1992, che è il live di cui abbiamo parlato prima, che è forse il live più famoso degli Iron Maiden, per svariati motivi.
Ce ne sono tanti.
Sì.
Live After Death.
Però diciamo il live at Donington, vuoi anche per il significato simbolico che ha, sì, è forse quello più famoso degli Iron
Maiden. Da una parte sì.
Esattamente. E con questo chiudiamo qui la puntata di Punte di Machine di questa sera. Ringraziamo Radio Play Z per l'ospitalità. Torniamo mercoledì prossimo dalle 23 con una nuova puntata, dove vi faremo ascoltare un po' di novità e vi daremo un po' di notizie, vi daremo anche un po' di concerti in arrivo nel nostro paese, visto che ce ne sono un po' di concerti rock in arrivo nella nostra penisola. Sarà un autunno abbastanza caldo da quel punto di vista, anche a livello di uscite, ma ne parleremo poi la settimana prossima. Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento in diretta o in podcast. Grazie a Mattia Di Noi, che mi ha fatto compagnia, che è stato cicerone nel nostro viaggio attraverso gli Iron Maiden.
Grazie a voi, grazie a Rick Ganzerli per aver condotto questa trasmissione.
Grazie a Richard Benson per l'ispirazione.
Grazie a voi,
ecco, ragazzi. Ecco là. Buonasera, dottor Benson. Le è piaciuta la puntata, dottor Benson?
Sì, mi è piaciuta, ma non avete detto che ho detto io a Steve Harris di suonare il basso invece che la batteria.
Certo. Prende merito anche su questo lei, vero?
Perché io ho creato la musica medal.
Certo, certo.
Io sono il re del medal.
Va bene, grazie quindi a Richard Benson, grazie ancora una volta a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento, vi lasciamo come detto a
e
questa canzone.
Di chiudere con queste semplici parole prima che tu lanci la canzone.
Prego.
Up the Irons.
Ora e sempre. Chiudiamo con Run to the Hills. Grazie per averci ascoltato. Torniamo con Punte di Machine mercoledì prossimo alle 23 su Radio Play Z. Domani sera siamo in diretta dalle 21 per Punte di X Factor su YouTube e sul nostro canale audio che potete raggiungere sul nostro wrestling.com. Su Radio Play Z torniamo invece domenica alle 23. Alle 20.35 siamo su Radio Stella a commentare i posticipi di Serie A. Ma alle 23 torniamo anche su Radio Play Z invece con una nuova edizione dei Pallonari. Punte di Machine invece, come detto, mercoledì prossimo ritorna dalle 23. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, vi lasciamo con i Maiden. Up the Irons, buonanotte.
Ciao.
Questo programma è stato offerto da...
Fin dall'inizio ho cercato un contadino che vive all'ombra di quella collina e che canta come...
Trattori, palmizio, meno c'è, meno si rompe.